come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali, sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani.
Ci accusano, cari ascoltatori della Zanzara in diretta dal Salone del Libro di Torino, buonasera.
Buonasera, ciao Torino.
Ci accusano di parlare sempre di gay.
Sì.
O froci che dir si voglia,
no,
ci accusano sempre di parlare di gay, alzatemi sta canzone,
sì.
Ci accusano sempre di parlare di gay e il presidente americano ha detto la sua, cioè non Dario Vergassola,
sì,
non
sì,
l'ultimo
salve.
Degli stronzi,
salve,
non,
bravo,
non
grazie,
tu.
Naturalmente, bravo, te, grazie, cioè, benvenuti in questa.
Non Dario Vergassola, non Davide Cavallotto,
anche
deputato
lui
della Lega
degli stronzi,
Nord.
Stronzi,
cioè,
esatto.
Non l'ha detto lui, non l'ha detto lui, l'ha detto il presidente degli Stati Uniti. Cosa ha detto il presidente degli Stati Uniti? Che ci vogliono i matrimoni tra omosessuali.
Presidente Obama, brava
il presidente
persona.
Obama.
Detto da un nero anche oltretutto, detto, pensa
sì,
che
quello lo aggrava.
Che vuol dire, scusa?
No, no, dico, non stavo dicendo al nostro amico qua che è presente.
Ah, della Lega.
Sì. Della Lega.
Ma lei
è
a favore, cioè, Davide Cavallotto, Lega Nord,
è onorevole, onorevole.
Omosessuale.
No, non è onorevole Cavallotto, no?
Sì, deputato
sì,
lei,
sì,
giusto?
Davide Cavallotto.
Davide,
sì, no,
Davide.
Un deputato.
Ecco,
deputato.
Ecco, lei è favorevole o no ai matrimoni omosessuali?
È favorevole al matrimonio omosessuale.
È favorevole?
No, assolutamente no.
Assolutamente. Ma lei, come dire, è abbastanza in linea con questi personaggi che sentiremo che sono passati negli ultimi giorni alla Zanzara. Per esempio, Romano La Russa, fratello.
L'ho sentito, io vi seguo e intanto sento il cazzeggio, quindi sì, 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 mi fa piacere.
Rabbrividisci oppure
no, stavo pensando, è come contrario anche a limonare tra di noi?
Tra di noi sì,
al contrario,
cioè, se tu lo vuoi fare va bene, basta che lo fai con me,
insomma, no, il dice anche tipo
Neanche un succhiotto?
Neanche un succhiotto.
Giuro?
Ma neanche,
allora,
neanche piccolo.
Va bene, allora.
Ma un bacio sulla bocca a labbra chiuse?
Senza
esempio,
lingua?
Senza lingua.
Ma tra di voi?
No,
no, no,
no, ma non
cioè,
siete i miei tipi. Non siete i miei tipi.
Ah, quindi col suo tipo lo farebbe?
Ma non lo so, dipende. Sei bionda con gli occhi azzurri?
Col trota, col trota. Una pubiciata col trota.
Ma povero trota.
Dai. Ma se glielo chiedesse Bossi lo farebbe.
Neanche.
Però.
No?
No, no,
no. Non bacerei il trota neanche se me lo chiedesse.
I pesci non li bacio.
Va bene, allora Romano La Russa, via.
Per quanto mi riguarda, nella maggior parte dei casi sono malati ed è una malattia da cui si può uscire e possono essere curati.
Mentre il presidente degli Stati Uniti, questo accade in America, dice che ci vogliono i matrimoni gay, da noi passano questi personaggi che noi adoriamo naturalmente. Anche nell'Italia dei Valori, che è un partito un po' macista, ma nessuno lo dice apertamente.
Beh, sono partiti così, però si stanno un po'. Si stanno guardando in giro e poi diventeranno più morbidi anche loro.
È un parente di Di Pietro, si chiama Cimadoro. Non so se l'hai mai sentito.
No,
tale
no,
Cimadoro.
Questo mi manca all'album.
Ha detto di essere orgogliosamente normale. Tu ti senti orgogliosamente normale, orgogliosamente eterosessuale?
Orgogliosamente rincoglionito, cioè. Come si dice, basta star bene, cioè come si dice a casa.
Vabbè, qualcuno invece si sente orgogliosamente eterosessuale.
Mi sembra più indicato per una personcina diversa.
Il povero come? Onorevole Tremaglio li chiamava culattoni, però
lui ma lei ha utilizzato
lei...
la stessa parola i culattoni.
Fuori onda, perché io un po' più orgogliosamente ritengo di essere normale, ecco questo.
Ritengo di essere normale, però vogliamo finire questa carrellata di orrori? La finiamo con Calearo, Massimo Calearo. Conosci Calearo? No,
cavoli, lo ricordo, sì, Calearo.
Te lo ricordi, sì?
Sì, sì, te l'aveva portato.
Ti ho sentito affranto.
No, Beltroni.
Ah,
ecco, no, perché non mi ricordavo. Vorrei dare ognuno il suo, insomma, siccome se l'hai portato dietro.
È un'idea di Walter.
I gay che si baciano mi fanno schifo.
Se lei vede due uomini che si danno un bacio per strada,
mi
le
giro
fa
da un'altra parte
e le fa schifo.
Fa schifo.
No, però aspetti, se si danno un bacio a labbra chiuse, però senza la lingua.
Ma sono fatti a labbra
chiuse.
Ma non è che sono anche un po' malati, no, da curare?
Assolutamente.
No.
Io credo che sono gusti diversi, però gusti. Avendo i miei normali, mi tengo i miei dopo.
Quelli sono anormali.
Sono loro.
Sessuali. Sono gente.
Bene, bene, questo per quello che riguarda Obama. Però vi voglio far ascoltare un signore che non si rende conto che è tutto finito, che si chiama Roberto Rosso, del PDL di queste zone, peraltro, il quale ieri ha detto che vuole comunque il suo vitalizio a 50 anni e farà ricorso, se possibile, anche alla giustizia ordinaria. Chi gliel'ha bocciato, che si chiama Consolo, sì, scusami se ti tedio con queste cose,
no,
è un minchione puro.
Ah, complimenti, finalmente risento la Zanzara. Rifarei un applauso perché finalmente risento Cruciani che parla come io mi aspettavo qualcosa, sennò non venivo neanche. Oh, è così.
Consolo, no, anzi no, chi è? Rosso.
Non le vuole Rosso.
La differenza di tutti i cittadini italiani, noi non possiamo rivolgerci a un giudice per vedere se abbiamo o non abbiamo un diritto, dobbiamo rivolgerci a un organo di giurisdizione interna che è presieduto da un minchione puro che si chiama Consolo, che da un minchione che il giorno stesso che veniva insediato andava a dire che già lui era contrario a darci ragione.
E va bene. Sì, ha detto che è un minchione puro, che vuole fare ricorso alla giustizia ordinaria. Questo perché vuole andare in pensione a 50 anni! A 50 anni
applauso
vuole andare in pensione.
Pensione a 50 anni.
A 50 anni. Vuole prendere la pensione a 50 anni.
Di quanto?
Ma fa incazzare
di quanto,
questa cosa.
Da quanto?
Beh, avendo fatto un bel po' di
legislature sarà 6-7 mila euro.
Va bene,
io voglio capire se Bergassola riesce a tradurci quello che ci dice Passera. La domanda è: voi siete tecnici,
il ministro,
o politici?
Certo, non parliamo di Berlusconi, quindi no, parliamo
di Passera. Senti un po'.
Si considera un tecnico o un politico?
Svolgendo questo mestiere non si può che essere anche politici, però con quello spirito non partitico e non di parte.
Hai capito?
No, è come quando ti dicono: ti lascio prima io, ti amo talmente tanto che ti lascio perché sennò poi mi lasci te e soffro troppo io. Ma
parla di comparenze di queste cose abbastanza esperto.
Ah, sì?
Ovviamente.
Ho
sì,
capito.
Sì, sì. Bene, 800 24 00 24, la Zanzara. Abbiamo appena iniziato. Davide Cavallotto, tu conosci il signor Cavallotto?
No, però mi sembra. Tanto avete fatto tutto lo stand verde, penso, in onore. E Cavallotto, adesso io spero che ci dica qualcosa di fantastico.
No, eppure è molto giovane. Quanti anni ha lei, signor Cavallotto?
36.
Ha già 36. Detto diverse minchiate, lo sa?
Sì, ma io le metto in fila. C'è perché una classifica.
Una
la mia.
Soprattutto.
Qual è?
La pioggia è riuscita a fare quello che non era riuscito a fare Fassino, cioè sgomberare i campi rom.
No, l'emergenza.
No, non
cambia la sostanza.
Ma non è vero, perché l'emergenza ha fatto sgomberare un caponoma di abusivo.
No, la pioggia, lei ha detto. La pioggia è arrivata e ha spazzato via i campi rom.
L'emergenza, no. Ma
non vi faccio un Cristiano Cavallotto,
no,
l'ha detto, è della Lega,
perché
non è che è una cosa strana.
Non l'ha portato via il fiume, non ha portato via nessun camponome.
Meno male, certo,
chiaro. Però non è giusto che un camponome di sia di fianco
sì,
al fiume.
Lei lo diceva per ragioni di sicurezza dei rom.
No, io lo dicevo per ragioni di legalità, che non devono stare nei campi nomadi.
D'accordo, allora, però lei era contento che questa pioggia a un certo punto ha cominciato a spazzare via un po' di rom. Diciamo,
non li ha portati via, e meno male, grazie a Dio, non li ha portati via.
No, però se li avesse spazzati via bene, lei sarebbe stato un po' contento.
No,
Non arriva tanto. Lo sai che
non voleva dire che ha piovuto poco, quindi no.
Non ha piovuto abbastanza al massimo, no?
Sai che
piovuto,
ma lei è bello perché poi avrebbe detto piove governo ladro, quindi era divertente se lo faceva.
Sì,
lei.
No, non ancora, perché all'epoca no. Quell'epoca non era ladro,
c'erano
ancora loro all'epoca.
Quindi si può dire piove governo tecnico, possiamo dire.
Esatto, ladro.
Allora, signor Cavallotto, tra l'altro, a un certo punto voleva mandare Borghezio via dalla Lega.
Io qui farei un applauso, mi alzo io, non si vede, però una cosa sensata, scuomo l'ha fatta. La ringrazio, scusi.
Era moroso, perché era moroso, ma pagava la tessera.
Ma non moroso perché era gay.
Perché era il suo moroso.
Non pagava la tessera. Non la tessera, ci sono i versamenti che bisogna fare al partito e lui era indietro con i versamenti e allora...
Ma di quanto?
Non lo so perché la
ha pagato o no?
Il federale aveva sospeso...
Il federale?
Il federale e la Lega Nord di Milano.
Ah, è un organo.
E la Lega Nord di Milano, perché noi siamo divisi per federale, poi c'è regionale...
Vabbè, chi se ne frega.
Ma io te lo dicevo.
No, è giusto.
Per erudirci. E da Milano avevano sospeso la sua...
Vabbè, insomma, l'ha dato i soldi, ha pagato o no?
Sì, perché ho avuto una comunicazione del federale, da Milano, che l'ha pagato.
È rimasto
una domanda: è vero che Calderoli, credo, una volta ha portato il maiale a camminare su un prato per non far fare la moschea?
Certo.
E gli islamici non hanno fatto la moschea, ma non perché ci ha camminato il maiale.
Perché ci hanno camminato Calderoli, immagino.
Forse, non so, dico questo.
Me l'aspettavo.
Potrebbe essere.
Però è molto più buono a mangiare il maiale, immagino.
Traffico, torniamo tra un attimo.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi.
Riprendiamo dal Salone del Libro di Torino, 800 24 00 24, la Zanzara con Dario Vergassola, grande ospite qui, che ha scritto un libro, marchettone, eccolo qui,
Pantarai.
Super marchetta, Pantarai. La notizia scorre.
Sono con autori molto bravi. Sono 1300 battute che, se volete, le dico tutte,
finché
il pubblico non dice basta basta, che è l'unico modo per farsi dire basta basta da una e leggerli 1300 battute.
Che è praticamente quello che tu hai fatto negli ultimi anni.
Sì, cazzeggiare, fondamentalmente,
cioè,
cazzeggiare.
Ci hai messo 3 secondi a scrivere questa cosa.
Sì. Abbiamo ripreso quelle che ci piacevano di più.
20 minuti.
Esatto. 14 euro, 20 minuti.
Oh, perfetto, abbiamo dato anche questo. Però dentro c'è una cosa che non c'è nel c'è una cosa molto divertente, perché le battute poi nascono queste prendendo una notizia vera, aggiungendo una stupidaggine sopra. Tipo, ce n'abbiamo una per lui, dice: ad Arcore, questa era passata, governo precedente, quello di 3 mesi fa, che sembra un'era
geologica.
Ieri ad Arcore, per discutere della crisi, Boss ha portato anche il Trota. Dice: del resto mica potevo lasciarlo da solo a casa, col rischio che si ingoiava tutti i gormiti. Questa è la nostra idea che ci abbiamo. Però di queste che non ci sono, su quello c'è una cosa. Io volevo fare il Movimento 5 Stelle, visto che è una cosa importante, se ne parla. Il Movimento 5 Stelle non ha una linea chiara, però è radicato sul territorio e cerca di rubare voti alla Lega. Per fortuna che ha un leader carismatico, altrimenti si confonderebbe con il PD.
Che non ce l'ha, che non ce l'ha. Vabbè, comunque voglio dire una cosa sul Movimento 5 Stelle e su Beppe Grillo. Ma vi pare possibile, cari ascoltatori della Zanzara, che Grillo proibisce ai suoi uomini candidati ovunque, anche con un certo successo, di parlare nei talk show? Cioè, questa è una roba da Pol Pot quasi, cioè, perché lui è una sorta di monaco che vuole impedire ai suoi accoliti di mischiarsi con gli altri.
Scientologi?
No, di unirsi, cioè, agli altri, di parlare.
Potrebbe essere anche una scelta di comunicazione che in questo momento sta funzionando.
Può essere.
Il monaco questo trappista.
Senta, ma lei è laureato?
No, diplomato.
Senta, ma lo sa che a Tirana c'è una bellissima università?
No, io sono un caprone, ho fatto 5 anni e mi sono diplomato in 5 anni. Basta
che non è un Fibio, cioè lei va benissimo, anche il caprone.
Va bene anche il caprone.
Possiamo dire
alle
corde, possiamo dire, caprone, possiamo dire che la Lega, cioè, da avercelo duro adesso durazzo.
Sì.
Ah, possiamo dire.
Scusi, però lei è stato un po' troppo rapido nel saltare il fosso, perché adesso comincio a dire subito che Maroni è l'unico leader, che Bossi deve
c'ha anche, facciamo vedere a favore di TGCOM 24, c'ha anche il
Barbari Sognanti.
Quindi lei è un maroniano, no?
Bello, perché c'è il Barbari Sognanti, c'ha un braccialetto e se l'è messo sulla mano destra.
Sì, perché dove lo
non voglio sapere nessun tipo di
uso, dice.
Di uso, sì. Barbari Sognanti. No, Barbari Sognanti.
Lei l'ha fissato a essere Vergassola.
Ce l'ha qua.
Cos'è che ce l'ha qua?
Vabbè, insomma, adesso lei già dice Maroni nuovo leader, Bossi deve fare, no, non deve ricandidarsi alla segreteria della Lega.
Credo che per
3 mesi fa queste cose non le poteva dire, lei lo sa, no? Sarebbe stato cacciato a calci nel sedere. Ma 3 mesi fa non le poteva dire.
Non è vero. Però penso che se vogliamo veramente ascoltare quello che gli elettori ci hanno detto in questa tornata elettorale, è di dare un cambiamento. Il cambiamento viene in questo modo, cioè Umberto Bossi è stato il punto di riferimento per la Lega.
Non si deve ricandidare.
Secondo me no, per la continuità del movimento
è
giusto
che
lui farà. Io spero che lui faccia il presidente della Lega.
Cioè, nulla,
padre nobile.
Lo portate ogni tanto nelle sedi come Padre Pio, una cosa così, e la gente si mette lì.
Che poi quando uno vuole cacciare una persona da un partito, lui fa la prima cosa che si dice è o presidente o padre nobile.
Sì, infatti anche mia moglie sessualmente mi ha detto: ormai sei un padre nobile, non so che cazzo lo vuole dire.
Inizia a preoccuparti.
Cavallotto, però è così.
Lei, mi risulta, ha fatto una proposta di legge, il lavoro legislativo dell'onorevole Cavallotto, ha fatto una proposta di legge in cui chiede l'istituzione della giornata in memoria delle vittime della repressione delle manifestazioni di protesta per il trasferimento della capitale d'Italia da Torino a Firenze.
Sono morte 150 150 persone durante gli moti che ci sono stati.
E dei coglioni, scusi un attimo, con tutto il rispetto, ma si può lavorare in Parlamento per istituire una giornata per i morti, per il trasferimento della capitale da Torino a Firenze?
Ma chiaro, io sono in Commissione Cultura e seguo la Commissione Cultura, Sport,
dire che è meraviglioso.
È delegato a questo tipo di
è un ossimoro meraviglioso. Uno della Lega alla Commissione Cultura, io la trovo affascinante.
Ma perché solo la quinta superiore?
La trovo meravigliosa.
La quinta superiore.
È come dire che io gioco a pallacanestro.
Avessi la laurea a fare qualcos'altro.
In Grecia le è piaciuto il successo dei nazisti?
Non mi è piaciuto né quello dei nazisti né quello dei comunisti.
Perché è uguale?
Sono due facce della stessa medaglia.
Cioè, i nazisti che hanno vinto in Grecia sono uguali a quello che ha avuto l'incarico adesso.
Gli estremi, secondo me, l'estrema sinistra e l'estrema.
Alle medie.
L'estrema sinistra e l'estrema. Io ho fatto le medie in 5 anni, perciò
non è vero.
Ho fatto 13 anni, perciò sono arrivati 13 anni a fare. non le medie, tutte elementari, le medie superiori.
Ma lei l'ha visto in faccia questi nazisti quando hanno fatto la conferenza stampa? Li ha visti bene? No.
Alba Dorata. Sì, sì, sì,
Alba Dorata.
No, 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 ma
cioè io ripeto, pure sono anticomunista di ferro, però Alba Dorata.
Ribadisco che da una parte e dall'altra per me sono gli uguali. Estremi sono la stessa identica.
Perché non prova a metterne 100 di una parte, 100 dall'altra in una stanza, lei in mezzo che spiega che sono uguali?
No, 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 preferirei di no, preferirei spostarmi, ma stavo venendo qui e ho incontrato dei notav che stavano discutendo animatamente con la polizia, io mi sono trovato in mezzo. Fortunatamente mi sono spostato abbastanza in tempo.
Ma lei è più borghezziano, calderoliano o maroniano? Sì.
Io sono cavallottiano.
Vabbè, ma quello tutti, diciamo, tifosi di noi stessi, è chiaro.
No, io sono, credo,
borghezziano, no, borghezziano.
Rimanendo sui quadrupedi, dice lui, no?
Vabbè, certo, chiaro, cioè, chiaro. Cioè, non con le corna.
A quale
però,
corrente appartiene?
Ma dica la verità, in questo momento le corna quando andate ce l'ha o...
Io spero di no, spero che mia moglie mi stia ascoltando, no, ma dico, che non sia con
qualcun altro. Le corna quelle
altro.
Sono meravigliose.
Quale, quelle che porta ogni tanto?
Certo, la corna, quelle che si mettono quando vanno sul
io
po'.
Io ho le corna, lei lo, tu lo sai?
No, no, no,
spero di no.
Io vi vedo, no, tanto. No. Dice, vi vede in televisione.
Ah, quelle con il cappello con le corna. Ma sì, ma quelle sono cose folcloristiche. Il problema è non avere le corna io.
Adesso lei ha la cultura, posso dire una cosa da uno che ha fatto l'istituto tecnico? Posso? Allora, la cosa meravigliosa della Lega, che forse non lo sapete o siete talmente avanti che lo sapete, avete scelto un luogo che è questo Eridanio, il punto dove andate a prendere l'acqua, il punto dove nasce sto Po, dove c'è
un
Po.
Di fosse, Eridanio.
Il problema è che questo punto qua, cioè nella mitologia, che io ho fatto il tecnico e mi dico, insomma, se dico una cazzata ditemela, cioè lì, quel punto lì, è successa una cosa: uno che si chiama Helios, che guida il carro, sì, che è il sole, guida il carro, è uno un po' burbero, diciamo un figliolo un po' così, giuro, e guidava sto carroccio infuocato che girava. Il figliolo un po' coglionello dice: papà, puoi dire che sono tuo figlio? Perché non ci credono i miei amici che io sono tuo figlio. Dice: no, mi presti il carro che guido io, è tutto vero? Gli dice: no, non puoi, perché non puoi guidarlo, perché devi far dire. Lui glielo ruba di notte, ruba sto carroccio, tenta di guidarlo lui, fa una cagnara infinita, sbaglia tutto, picchia sulla terra, nasce la Libia, tutto, no, però alla fine si schianta, Zeus gli tira un fulmine perché non vuole che i giovani si avvicinano al sole, e lo fa schiantare in quel punto lì. E c'era una targa dove c'è scritto: qui giace questo Fetonte, che si chiama Fetonte, il figliolo, il figlio di questo del carroccio, che voleva arrivare dove è arrivato il padre senza averne le capacità. Quindi voi sapevate che questa storia è scritta per voi.
È la storia,
è la storia perfetta, però è tutto vero. Cioè, avete un Fetonte che spacca il carroccio.
Vabbè, in 30 secondi un piccolo test, il trota test, famoso okay. Trota test.
Quanto sei trota?
Quanto ti fa più la nazionale padana o quella italiana lei?
Non mi piacciono le nazionali, non ho mai tifato, essendo del Toro, come mi hai chiesto prima. Il Toro non ha mai, il tifo del Toro non ha mai seguito più tanto la
Padania. Non è manco tifoso.
Ma sì, sono andato anche a seguire la nazionale padana. Sono di Laponia.
Mi dica la verità, la Padania non esiste, lo dica chiaro e forte qui: la Padania è una cazzata,
è una grande invenzione,
è una realtà economica, sociale e
politica. Sì, vabbè, ma l'idea della Padania indipendente è una cazzata, lo dica ai suoi
amici. Quello che conta è avere una forte forma di federalismo, che poi la vogliamo chiamare, no, ma il punto è che anche la Catalogna un tempo non era così.
La Padania Stato non ci sarà
esiste.
Mai.
Ma che non esiste adesso è vero.
E non ci sarà
domani
mai.
Non lo sapremo mai.
Senta, e che il trota è l'unico pesce senza fosforo? Lo sapeva.
A dopo, giornale radio. Cari ascoltatori della Zanzara, in diretta dal Salone del Libro di Torino, buonasera,
benvenuti.
800 24 00 24, fra poco entro in scena gli ascoltatori, poi un grande ospite, intanto
un grandissimo ospite.
Vabbè, tu sei
finalmente
solito,
alziamo un po' il livello,
che vai subito
alziamo il livello,
a slinguare come al solito,
alziamo il livello.
Renzo Bossi che dice: nessuna laurea in Albania, non sono mai stato lì, mi dissocio completamente da quel che significa dissociarsi dal diploma universitario? Cioè, o ce l'hai o non ce l'hai. Come ci si fa a dissociare?
Questa è un'ansia.
Non sono mai stato in Albania, non parlo l'albanese,
questo,
non ho mai
lo immaginavamo, diciamo.
Non ho mai vantato titoli accademici, non sono mai stato a conoscenza di quel documento datato 2010. Questo però devo dire che è possibile, c'è qualcun altro che ha fatto per lui, per questa ossessione del titolo di studio. Sce Bossi, titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Monti, determinato a completare il mandato affidatomi da Napolitano. Fase difficile, ma l'Italia ce la farà. Ma resta alta la tensione tra il Premier e il PDL. L'azzeramento del terzo polo, futuro e libertà polemico con Casini che guarda i moderati del PDL. Vendola a Bersani, programma chiaro o non ci sto. Allarme di Passera, disagio diffuso, tenuta sociale a rischio. Fornero, lo sappiamo, certe misure come le pensioni molto dure. La Confindustria, la ripresa è lontana. Salario base e indennizzo per il licenziamento anche per i precari. Le novità negli emendamenti alla riforma. Termini Imerese è occupata l'Agenzia delle Entrate. Grecia nel baratro, l'Europa trema, ma la Merkel ribadisce no agli eurobond, meno debiti e più riforme. Barroso, se Atene non rispetta i patti, via dall'euro. Sanguinoso attentato nel cuore della capitale siriana, oltre 50 morti, centinaia di feriti. Gli osservatori dell'ONU testimoni del massacro. Scandalo calcio, arrestati tre ultras del Bari per minacce a calciatori e cronisti. Scommettevano contro la squadra e preparavano spedizioni punitive.
Servi di Roma fuori, senza dubbi neri, pensamenti.
Io ho dovuto rimettere questa canzone oggi perché da questa mattina
mia bella e libera.
Da questa mattina che Parenzo mi fa una testa così, cioè mette continuamente in treno, in albergo, mette continuamente questa canzone.
No, mi mette di buon umore.
Ma è una cosa pazzesca, mi ha fatto stampare dei foglietti con il testo.
Voglio distribuirlo a tutti gli intellettuali della fiera, del Salone Internazionale del Libro.
L'inno della Padania. Abbiamo non è l'inno della Padania,
è uno degli inni della Padania.
Abbiamo costruito l'ennesimo cofanetto dedicato naturalmente a tutti gli ascoltatori, a tutti gli italiani direi, non solo ai padani, dedicato a Borghezio.
Le grandi iniziative editoriali.
In questo caso è Borghezio per il sociale, cioè Borghezio che si interessa dei centri sociali, eccetera, eccetera. Sentiamo.
Padroni a casa nostra significa questo, non vedere le loro facce di merda spadroneggiare nei nostri quartieri e le nostre città. Fare pulizia, questo è quello che noi vogliamo e che faremo. Centri sociali, è finita il bonismo.
Un altro ancora, poi il cofanetto naturalmente sarà completo del resto. Un altro ancora.
Sento che finalmente si vuole far sloggiare la merda da magazzino 47, non è necessario. Non è necessario dare incombenza a polizia e carabinieri, sindaco, chiama noi, li sfrattiamo noi, sindaco, ci sono le ferie, siamo tutta gente libera, io il 15 finisco al Parlamento Europeo, siamo tutti liberi, ben volentieri li sfrattiamo noi.
Sfonda il muro.
Va bene, però io voglio risentire Rosso, il signor Rosso, Roberto Rosso.
Mi sta
anche simpatico Rosso, però perché devi fare ricorso per andare in pensione dicendo che è un diritto acquisito a 50 anni, per prenderti la pensione a 50 anni? Non fare ricorso. E poi dice voglio essere rieletto come Kennedy. Sentiamo.
Non voglio andare a 50 anni, voglio continuare a fare il parlamentare e spero la prossima volta di essere ricandidato, di essere rieletto. E l'unica cosa per cui ho speso la vita è Kennedy, ne ha fatte 14.
Kennedy ne ha fatte 14, si sentiva male però avete afferrato il senso. Bene, 800 24 00 24. Dopo c'è uno speciale anche su Nicole Minetti. Più avanti.
Un altro cofanetto vuole fare.
Carlo, sì, voglio fare un sacco di cofanetti. Carlo da Bologna, buonasera.
Salve.
Carlo, dica.
Sono qua, sono in autostrada, spero che si senta bene. Niente, volevo in due parole fare notare una dicotomia del Cruciani, nel senso che io ascolto sempre molto volentieri, ma mentre Parenzo è un politologo e conoce i tempi della politica, Cruciani non ci prende. Cruciani, allora, mentre quando Parenzo diceva qui attenzione sta venendo giù tutto ai tempi prima della caduta di Berlusconi, sì, Cruciani se ne faceva beffe, nel senso che diceva ma assolutamente non cosa dici. Con la situazione di Grillo la situazione si ripete, ad esempio adesso leggevo oggi del Time che prende in considerazione il Grillo come una vera fenomeno politico, cosa che Cruciani invece l'ha sempre snobbato come una merdazza tendenzialmente. Quindi una mia telefonata per dire Parenzo alla grande politologo, Cruciani alla grande però più showman che politologo. Ciao.
Bene. Grazie Carlo.
Mi devo preoccupare.
Marco da Catania, buonasera. Non mi è venuta la battuta, c'avevo una cosa in testa, ma era troppo volgare. Marco da Catania.
Sì, buonasera. Io sto telefonando per lanciare un allarme. E a fine maggio ripartiranno i blocchi stradali in Sicilia.
È sputato su
internet. Come?
Sì. Lei è uno del movimento dei forconi?
No, no, assolutamente no. Io sono una vittima del movimento dei forconi.
Vabbè, lei ci sta dicendo che alla fine di maggio in Sicilia riprenderà il movimento dei forconconi. Vabbè, oggi che giorno è? Il 10? Aspetta,
sì,
20 giorni, chi se ne frega, Marco?
Cosa vuole fare?
Ma non lo so,
ma non chiede al governo.
Non penso che Monti in questo momento si occupa del movimento dei forconi, che forse il 30 maggio, siccome lei chiama, riprenderà a scendere in piazza, caro Marco. Non so, lo avverta, mandi una telefonata, scriva una mail a Palazzo Chigi, non lo so che cosa intende fare.
Una voce preoccupata, però.
Io non credo che Monti sia.
Sì, sono molto preoccupato, perché l'altra volta ci sono stati tantissimi episodi di violenza e nessuno ci ha pensato. Ci sono state persone aggressive.
Noi ci abbiamo pensato, come no?
Perfetto, siamo d'accordo, no, voglio dire, siccome già stanno mandando dei messaggi su internet, fate rifornimento, sì, restate chiusi a casa perché bloccheremo tutto, io penso che sia una cosa di cui valga la pena parlare. Se lei pensa
Parlare non lo so, però noi prendiamo sul serio quello che lei ha detto e insomma ci segniamo questa data, il 28, certo, non so quando riprenderà il movimento dei forconi.
Dedicheremo uno speciale.
Pio da Caserta, Pio, bel nome, Pio.
Buonasera, Cruciani.
Buonasera, vada.
Senta, io volevo fare una sottolineatura in quanto la dichiarazione di Casini, l'onorevole Casini, che ha detto...
Beh, le dichiarazioni di Casini, che cosa, esatto, cosa ha detto il signor Casini?
Casino, lasciamo lavorare Monti e non lo disturbate perché sta facendo cose che noi non abbiamo fatto, né il PDL che c'era prima, né Prodi. Di cui voglio
dire, è quello che dice Casini sin dall'inizio, cioè non è che ha cambiato...
Una cosa, signor Cruciani, io rimango esterrefatto, è come avere un direttore di un supermercato che poi dà le mansioni a un operaio bravo e dice ok, lasciamolo lavorare, noi intanto paghiamo sia il direttore e sia un operaio buono. Voglio dire, se la politica non è capace di decidere per tanti cittadini che oggi...
Però questo qua è un argomento vecchio, caro Pio da Caserta, cioè è una delle questioni che si posano al momento in cui è nato...
Ma poi già lei che si arrovella con le dichiarazioni di Casini.
Beh, insomma, non perda troppo tempo dietro le dichiarazioni di Casini, le do un consiglio, già noi siamo costretti a seguire quotidianamente queste cose, non perda troppo tempo.
Dorma sereno.
Dorma tranquillo, sereno, non si preoccupi delle dichiarazioni di Casini, non succede nulla.
Beh, il mondo cambia.
Giorgio da Padova.
Pronto?
Giorgio, vada.
Mi sente? Senta una cosa, buonasera intanto. Secondo me l'unica cosa per risolvere i problemi è che la signora Fornero si leggesse il libro che ha scritto il giornalista del Canale 5, come si chiama, sulle pensioni. Ma è mai possibile che a questi anni qua, con quello che, con la miseria che c'è in giro, c'è gente come il signor Amato che prende 30.000 euro al mese, che gli ha... Il titolare della
la signora Fornero non c'entra nulla con i 30.000 euro al mese di Amato.
L'ha fatta la riforma delle pensioni.
Non è che l'ha fatta, non è che l'ha fatta lei, la legge, le norme che consentono legittimamente ad Amato di prendere 30.000 euro di pensione. È un cumulo di pensioni dagli incarichi che Amato ha avuto. Certo, fa impressione 30.000 euro. Parenzo l'ha anche inseguito un giorno, lui non ne parla.
Non ha voluto rispondere.
No, non rispondo.
Vabbè, comunque la Fornero non c'entra niente.
Lei ha fatto la riforma delle pensioni per alzare l'età pensionabile, quindi...
Cosa invece di fare tanto la professoressa? Perché ormai...
Ma cosa c'entra? Non c'entra nulla, non può modificare nulla di quelle norme lì che riguardano Amato.
Sentono cose, non si possono cambiare. Come sono fatte anche per essere cambiate, sa,
Se io non posso permettermi di pagare una persona
30.000 euro, ne do, meno gliene do.
Sì, ma non è che... Sì, no, per carità, per me, guardi, se le dimezziamo potrebbe pure andare bene. È complicato agire su quelli che vengono chiamati diritti acquisiti. Si potrebbe anche agire, in alcuni casi si dovrebbe agire sulle mega pensioni. Non è semplice, poi ci sono ricorsi. L'Italia è il paese dei ricorsi, ma abbiamo la borsa e torniamo tra qualche istante con Giancarlo Caselli.
Non abbiamo salutato però.
Chi?
TGCOM 24.
Beh, certo, siamo lì. Ciao. Siamo qui, Salone del Libro di Torino, la Zanzara in diretta, 800 24 00 24.
Buonasera.
Grazie dell'applauso, non fate lo sforzo, se non volete non fa niente.
Pubblico pagante.
E siamo qui con Giancarlo Caselli, procuratore capo di Torino, buonasera.
Buonasera. Buonasera a voi. Ah no, salutiamo subito TGCOM 24, TV di Berlusconi. Ha visto Silvio chi l'abbiamo portato?
Ma come Silvio? Ma Silvio non guarda mai, Pier Silvio. Ogni tanto guarda.
Abbiamo portato un magistrato, ha visto?
Ma non guarda che TGCOM 24 lei va ogni tanto.
Io scherzo.
Allora ero a TGCOM 24 stamattina.
Appunto.
Abbiamo bucato la notizia. Non c'è scoop.
Ah sì, non c'è scoop. Fai la solita marchetta tua.
Ah beh, sì. Cari ascoltatori della Zanzara, cari ascoltatori e telespettatori di TGCOM 24, assalto alla giustizia, editore Melampo, Giancarlo Caselli, soltanto 16 euro.
Bene, è finito?
Sì, è finito. Ha fatto bene, no?
Io però prima di parlare di giustizia, io ho una curiosità che... siccome è la prima volta che sono vicino al dottor Caselli, sì. Ma i suoi capelli bianchi, dottor Caselli, perché sono così precisi? Cioè, io, cioè, lei secondo me si sveglia allo stesso modo.
E come,
cioè,
mai quelli come di Berlusconi, viceversa, non lo so? Cioè, no, sono, ma che c'entra quelli?
Perché come sei fissato con Berlusconi? Vabbè, lascia perdere Berlusconi, io vorrei capire una cosa: i suoi capelli bianchi, com'è che sono sempre così precisi? Lei è sempre perfetto, tutto pettinato. Cioè, li cura abbastanza o no?
Li curo normalmente, senza esagerazioni, senza le esagerazioni che per esempio si vedono nel film Il Divo, che racconta la storia di Andreotti, dove sembrerebbe che io quintalate di fissatore, come si chiama, eccetera, non è esattamente così. Curo i miei capelli come tutti gli altri, è una tradizione di famiglia letteralmente, averli di questo colore è abbastanza compatti, ecco tutto qua.
Per cui, insomma, un po' di ore, no, ore no, qualche, insomma,
perché sono splendidamente, come dire, precisi,
hanno sempre una loro.
Ma allora, se vogliamo accettare la provocazione, io passo letteralmente delle 24 ore della giornata 24 ore e un quarto a curarmi i capelli, a specchiare. Non è proprio così.
No,
come,
no,
come
però,
prima domanda,
però,
dottor Caselli, non ci manca.
Però la mattina, quando guardo lo specchio, ci pensa un po' a come ce li hai i capelli. No, guardi, sono, che non è un vezzo, cioè, anche i magistrati integerrimi hanno i loro vezzi.
Non avrei niente in contrario ad ammetterlo se fosse vero. È che la mattina io striscio lungo i muri, altro che guardarmi. Sono di risveglio molto, molto, molto progressivo. Sì.
Sì, no, anch'io. Molto.
Senta, invece, un'altra cosa extra libro, extra. Riguarda il calcio, no? Lei è grande tifoso del Torino. Sì. La Juventus ha vinto lo scudetto, non è dispiaciuto, no?
Per carità.
Beh,
meritato?
Un po' sì.
Meritato, sì, quello che dispiace di dover dire che se lo sono proprio meritato. Secondo me.
Per cui il dispiacere fa posto al fatto che c'è un po' di meritocrazia in questo scudetto, o no?
Non c'è dubbio, non hanno mai perso, hanno giocato molte volte bene.
Che fatica a dirlo,
Fatica a dirlo, fatica. Onestà vuole che si dica.
Cioè, lei avrebbe preferito che vincesse il Milan, mi dica la verità, proprio dall'intimo del suo cuore, cioè, avrebbe preferito il Milan piuttosto che la Juventus. Un torinista non può che dire questo, non c'è niente da fare, o no?
Sì, ma i torinisti sono più preoccupati di quello che succede nel loro circuito, nel loro perimetro, la loro squadra che sta ancora lottando per un traguardo molto importante. Non abbiamo molto tempo per le altre squadre, forse anche l'altra squadra di Torino.
Però non avrebbe preferito il Milan?
No, francamente no.
Era disinteressato.
Disinteressato. Ma ci va allo stadio ogni tanto, sì.
Sì, spesso, volentieri, tutte le volte che mi è possibile.
No? Lui non sa niente di
calcio. I ragazzi della scorta che sono qui anche oggi, e li ringrazio, sostengono che i momenti più difficili della loro attività professionale sono quando mi accompagnano allo stadio.
Perché?
Per una certa mia, lo dicono loro, tendenza alla rissosità. Non è vero,
non è possibile.
Un gentiluomo.
Dicono così. Dicono.
L'ultimo coro che lei ha fatto.
Si arrabbia come un pazzo, ci sono più pericolose le persone allo stadio che in OTAV?
No, non fino a quel punto, ecco, naturalmente. Neanche in OTAV sono pericolosi.
Alcuni si l'hanno anche minacciata.
Però bisogna vedere se sono OTAV o se sono frange che il movimento OTAV lo strumentalizza.
Sento una cosa, ma poi chiudiamo sul calcio. Ma la terza stella della Juventus. La devono mettere oppure è una, come dire, uno affronto alle regole, alle sentenze, eccetera?
Ma ha già risposto lei. Possono avere tutte le ragioni di questo mondo, possono considerare la sentenza che ha tolto loro alcuni scudetti ingiusta, però le regole vanno rispettate, le sentenze si accettano finché non ci sarà una eventuale revisione. Passare da 28, quanti sono, a 30, così.
Cioè, devono vincere altri due.
Tu proprio è un po', ancora una volta, un rifiuto delle regole, non un rifiuto, una mancanza di quel necessario rispetto per le regole che ci dovrebbe essere.
Però dica una cosa ad Andrea Agnelli, che sta circondando Torino di tre stelle. È un affronto alle regole, questa terza stella non sa da mettere.
No, non sarei così pesante, affronto alle regole. Il tifo ha le sue regole, però anche tenendo conto delle regole del tifo e dell'esasperazione cui il tifo può portare, tener conto che ci sono state delle sentenze, che queste sentenze bene o male andrebbero accettate, mi sembra uno dei tanti file che dovremmo mettere nel computer.
Può provocare una reazione, può provocare tensioni questa cosa della terza stella, diciamo, ulteriori tensioni in un mondo che già non ne ha bisogno.
Torino è una città civile, Torino è una città che ha ben altri problemi purtroppo.
Beh, c'è, questo non c'è dubbio. Allora, 800240024, Assalto alla giustizia, il titolo del suo libro, edito da Melampo.
Titolo, però, Assalto alla giustizia.
Ecco, io vorrei capire una cosa, ma con Berlusconi la giustizia in Italia dopo Berlusconi è migliorata in questi mesi oppure siamo sempre allo stesso punto? Cioè, senza Berlusconi si respira un'aria migliore da questo punto di vista?
Ma sono in molti a dirlo, ancora di più a sperarlo, e io tra questi. Però ci sono ogni tanto robusti segnali che le cose non stanno ancora andando come...
Per esempio?
Per esempio il fatto che le tossine, la delegittimazione della magistratura, il rifiuto della giustizia, l'assalto alla giustizia, queste tossine sono penetrate così in profondo nel nostro paese e trasversalmente,
sì,
che è illusorio pensare che basti un cambio di governo perché tutto finisca. No. Nel libro... l'essenza del libro stesso qual è? Che c'è, scusatemi, voglio trovare,
sì,
il punto così sono
trovare
tranquillo,
sì, vada,
che un'idea terribilmente italiana,
sì,
di una giustizia alla carta, cioè valida per gli altri ma mai per sé,
sì,
sia ormai così diffusa e così radicata, così estesa nel nostro paese, sì, che bisogna fare i conti con lo stato delle cose. Questo libro serve anche per ricordare quel che è successo, fare il punto della situazione attuale, per rendersi conto che nessun colpo di bacchetta magica basta per annullare una situazione di questo tipo, che è pericolosa, perché la giustizia va rispettata.
Ecco, a proposito di questo, io voglio chiedere una cosa, ma non è secondo lei un po' uno scandalo, è una domanda, non è una mia convinzione, che Dell'Utri, per esempio, sia ancora al Senato, secondo lei?
Guardi,
non lo vede come una cosa,
le accuse,
non mi occupo mai di questioni personali vadano oltre il perimetro strettamente processuale. Per quanto riguarda il senatore Dell'Utri, rilevo che recentissimamente una sentenza della Cassazione ne ha affermata la responsabilità penale per il delitto di associazione a delinquere con Cosa Nostra fino al 1978.
Sì.
Poi ci sono periodi successivi che devono essere verificati dalla Corte d'Appello, sì, cui la sentenza in sede di annullamento con rinvio è stata restituita.
Quindi dovrebbe dimettersi per il decoro delle istituzioni o no? Secondo lei?
Beh, lo dovrebbero fare tutti, non soltanto questo o quello, ecco, a fronte di responsabilità di un certo tipo. Ma il problema, ripeto, non riguarda questo.
Vuol dire, è indegno di stare al Senato, secondo lei, uno che ha questo...
Cioè, di fare il legislatore, diciamo così.
Io non... scusatemi, non uso queste parole che mi sembrano molto molto, come dire, incisive, ma che non aiutano a capire le cose. C'è una sentenza della Cassazione, questa volta fino al 78 è definitiva. Bisognerebbe che nel nostro paese, almeno di fronte a certe sentenze, si traessero determinate conseguenze, cosa che non avviene, ma non soltanto per questo o quello, non avviene in generale, salvo alcune
eccezioni recenti. Però in questo caso ci sono delle accuse gravi, e dunque secondo lei il decoro delle istituzioni vorrebbe che Dell'Utri si dimettesse?
Allora, io rilevo che in Germania,
sì,
il potentissimo ministro della difesa, von, sì, Gutenberg, ha dovuto farsi da parte, fine della sua carriera politica, avviata verso le vette più alte perché era il delfino di Merkel,
sì,
e via seguitando, soltanto perché si è scoperto 4 anni dopo che aveva copiato in parte la sua tesi di dottorato.
Sì, invece qui le accuse sono un po' diverse, diciamo,
qui,
no?
Sì, ma non soltanto in questo caso, in tanti, tantissimi altri casi ci sono accuse diverse, pesanti, con responsabilità anche penali, non soltanto di carattere politico-morale, e non succede mai nulla. Il grave problema della politica nel nostro paese è la sua perenne autoassoluzione. Mi spiego in due parole. Se un qualche uomo politico viene sospettato o attenzionato, sì, come usa dire, perché ha fatto qualcosa, sì, di riprovevole, delle due l'una: o parte un accertamento penale, e allora automaticamente si dice, chi volesse eventualmente parlare di responsabilità politica, responsabilità, sì, penale, se ne stia buono, perché bisogna aspettare l'esito dell'accertamento penale. Soltanto che l'esito dell'accertamento penale
è molto lungo,
è interminabile, e allora quando arriva non interessa più nessuno, di fatto è intervenuta una autoassoluzione da parte della politica. Che se invece l'altro corno del dilemma non parte l'accertamento penale, ecco allora che i politici hanno buon gioco a dire immediatamente, ma che cosa volete da noi in termini di eventuale responsabilità politica, responsabilità morale, se neanche quei rompiscatole, se neanche quei giustizialisti, se neanche quei persecutori di magistrati vedono niente di niente e se ne stanno buoni. Di nuovo un'altra autoassoluzione, allora autoassolvi di qua, autoassolvi di là, autoassolvi.
Ma la politica si autoassolve sempre.
Autoassoluzione perpetua, dimenticando un dato fondamentale.
Ma è un problema
me.
Di classe dirigente nostra, cioè perché i tedeschi sono migliori di noi in questo?
Ma forse anche perché l'opinione pubblica non è così attenta, così incisiva, così pressante.
Beh, in Italia c'è una grande opinione pubblica molto pressante, campagne giornali, di stampa, campagne insomma, di stampa, stampa state, cioè,
no? Ma no, c'è un problema, campagne di stampa. Finisco il discorso e arriviamo anche a questo, perché ragionando in questo modo, perenne autosoluzione, si dimentica che le regole della responsabilità penale sono tutt'affatto diverse da quelle della responsabilità morale, politica. Sì, sì. Perché per condannare una persona penalmente ci vogliono delle prove sicure, ci vuole un rispetto di regole assolute. Invece per la responsabilità morale, la responsabilità politica, occorre molto meno. Esempio banale, se io frequento regolarmente, pubblicamente, ostentatamente un mafioso, c'è una giurisprudenza in base alla quale non c'è reato, è un problema da risolvere.
Però dovrei essere allontanato dalla comunità
però
politica.
La responsabilità politica e la responsabilità morale sono fuori discussione. Sì, non scattano mai neanche queste, e neppure quando sia acquisita una responsabilità penale, parlo del caso Andreotti e parlo fino al 1978, per Andreotti fino al 1980, per il senatore dell'Utri fino al 1978, sentenza di Cassazione in un caso o nell'altro, non succede nulla.
Ma insomma, dovrebbe, secondo lei dovrebbe dimettersi, per tornare alla domanda iniziale, dovrebbe dimettersi.
Ma perché non succede nulla? Non succede nulla anche perché c'è una profonda disinformazione su questi temi ad opera della politica e ad opera dei media. Andreotti, siamo ancora, perlomeno gran parte del popolo italiano è ancora convinto in buona fede che sia stato assolto, anzi che sia innocente.
Ma no, questo è stato anche scritto mille volte sulle sentenze che dimostrano che fino a un certo punto
Sta meglio comunque Andreotti, quella notizia battuta poco fa, hanno sciolto la prognosi, anzi prognosi prescritta possiamo dire, quella di Andreotti.
Mica si augura che per carità.
Appunto, sto dicendo, non scherziamo sulla salute della persona.
Facciamo gli auguri.
Senti, diamo un consiglio al suo amico Ingroia, scendere in politica oppure no? Si tenga lontano dalla politica oppure no?
Ma io mi sono sempre tenuto lontano dalla politica,
quindi mi pare che voglia farla la politica.
Se dovessi consigliare qualcosa a qualunque mio collega sarebbe in questo senso.
Anche a Ingroia dunque?
Anche a Ingroia.
Ma lui la vuole fare, vero?
Non lo so, Ingroia è il mio grande amico, una persona che stimo al massimo grado.
Ma lei sarebbe andato là sul palco di un congresso di un partito a parlare?
Un capitolo di questo libro è intitolato In difesa di Antonio Ingroia, non perché ne abbia bisogno, ma perché molte volte è attaccato ingiustamente.
Ecco, ma lei sarebbe andato su un palco di un partito, lei ogni tanto viene invitato anche nelle feste dei partiti, per carità è una cosa diversa, ma sarebbe andato sul palco di un partito a parlare?
Ma io sostengo che bisogna vedere non tanto dove si parla, quanto piuttosto quello che si dice. Quello che ha detto.
Beh, non è indifferente dove si parla, però.
Ma Ingroia, come tanti altri, a partire da me, va ovunque venga invitato.
Sì, d'accordo.
Quando si rientra.
Se la invitassero a un congresso della PDL, ad esempio, no? A parlare di giustizia, il congresso della PDL c'è il saluto del dottor Caselli. Lei andrebbe.
Sarebbe possibile, diciamo. Beh, questo già, molto
in questa fanta, domanda.
Non è mai successo, se succedesse mi porrei il problema. Ma i congressi, effettivamente, avete ragione, sono
forse ha sbagliato in quel caso ad andare a un congresso, non a parlare.
Non sono il giudice di nessuno, neanche di Ingroia.
Però lei non l'avrebbe fatto.
Forse io ci avrei pensato una volta di più, ecco, però non butto la croce addosso a nessuno. Ingroia ha tali e tanti meriti, tali e tanti si è battuto per gli interessi generali, per la nostra Repubblica.
Non bisogna buttare la croce su questa roba non parla un po' troppo in televisione, secondo lei? Non è troppo presente? È stato anche qui alla Zanzara provocando varie polemiche su una frase che ha detto sulla nascita di Forza Italia, tra l'altro.
Ma qui
lui ha detto esattamente da qui: alla mafia faceva comodo la nascita di Forza Italia, cioè l'idea di Forza Italia di Dell'Utri ed è anche dell'interesse della mafia. Lei sottoscrive questa cosa?
Ma io non sottoscrivo niente che non sia detto assolutamente da me, anche sia detto da Ingroia, che è, ripeto, un grandissimo amico, una persona che stimo come nessun altro. La domanda, però, io credo che in una stagione che continua di assalto alla giustizia, in cui di giustizia parlano tutti, spesso con toni da bar, che gli unici che debbano parlarne di meno o starsene addirittura alla finestra siano i magistrati, mi sembrerebbe un paradosso. E proprio in questa stagione di assalto alla giustizia, di veleni seminati a piene mani per quanto riguarda i problemi della giustizia, di delegittimazione di questo o quell'altro magistrato, di questo o quell'altro ufficio, di questo o quell'altra inchiesta, c'è, ritengo, il dovere
di parlare.
Del dell'intervento.
Ma ora non c'è più Berlusconi, però, no? Quindi non c'è più l'assalto.
L'assalto è minore alla giustizia, no?
Per il fatto che Berlusconi c'è o non c'è, questo è un problema che devono.
Cioè, non c'è come presidente del Consiglio. Adesso che non c'è Berlusconi, l'assalto alla giustizia è minore, però, non vede, cioè, non c'è più questo peso, o no? Secondo lei?
Un assaltino, diciamo.
C'è un assaltino, c'è un piccolo assedio.
Per tre anni si è parlato soltanto di giustizia, forse perché non c'era altrettanto tempo per parlare di problemi economici, adesso si parla soprattutto, se non esclusivamente, di drammatici problemi economici che ci stanno mordendo da tutte le parti.
Ma lei non si sente un po' meglio senza Berlusconi presidente del Consiglio?
Così, un'aria diversa.
Rivendico nel libro di avere dedicato pagine, naturalmente, a Berlusconi, al suo entourage, perché di lì viene un robusto assalto alla giustizia, è venuto, ma senza dimenticare quelle che possono essere, virgolette, le responsabilità, le osservazioni critiche che si possono fare sull'altro versante, sul versante politico-culturale del centro-sinistra. Ecco. Ci sono pagine e pagine. In particolare,
però anche Grillo, per esempio, che uno che adesso questa frase sulla mafia che ha detto di recente è una frase pesante. Come la giudica lei? La mafia strozza meno dello Stato quando chiede le tasse, Equitalia, eccetera, eccetera.
Grillo questa frase l'ha detta, poi l'ha aggiustata e conseguentemente
è passata in un certo modo, che lei sa che è importante.
Però andando alla sostanza, ha fatto secondo me un raffronto fra mafia e Stato che vede in una posizione così preferibile la mafia. Questo mi sembra assurdo, questo mi sembra,
cioè, perché la mafia cura le sue vittime, dice, ha come interesse a mantenerle in vita per succhiare il sangue, questo è il ragionamento, e lo Stato invece, secondo lui, con Equitalia le uccide e dunque sbaglia. Questo era il ragionamento di Grillo.
Un modo di argomentare tipico di Grillo, il paradosso, l'esagerazione, l'esasperazione.
Lei non voterebbe mai Grillo?
Non detto che non si presenterà mai, quindi non avrò mai
ma no, lui, ma le piace il movimento 5 Stelle.
Ma guardi, non credo che i magistrati, ma nessun altro in questa trasmissione possa dire chi vota, chi non vota, chi vota.
No, per carità, però è una curiosità, noi ci proviamo sempre.
Ma ci sono.
Poi passa da toga rossa a toga 5 Stelle, sarebbe meraviglioso, però. Dice, ecco, Caselli è diventato una toga 5 Stelle.
Toga 5 Stelle sarebbe un po' da cabaret, da macro delle pagliette.
Quindi meglio tenersi l'accusa di essere la toga rossa?
No, nessuna accusa, non mi tengo nessuna accusa, anche perché contesto che sia corrispondente.
Senti, invece una cosa curiosa che le voglio chiedere è questa, anche extra queste discussioni sempre le solite, perché davvero interessantissime, sulla questione della giustizia. Però quando uno parla di Padania e di secessione, secondo lei, a parte la Padania esiste secondo lei come entità?
Lei vive in Padania?
Secondo i leghisti.
Sono nato, vivo in Padania, però mi sono anche autotrasferito subito dopo le stragi in Sicilia, dando, credo, una dimostrazione, lo dico senza retorica, senza presunzione, che l'Italia è una e che nei momenti di maggiore difficoltà dobbiamo fare blocco, fare squadra insieme. Io, torinese, ho lasciato la mia Torino, dove facevo il presidente di Corte d'Assise, per andare a lavorare, l'ho chiesto io a Palermo, subito dopo le stragi, la morte di Falcone e Borsellino. Allora, Padania, queste cose qua, francamente, di fronte a problemi di questo tipo, anche, permettetemi, scelte personali, non fanno ridere, sono cose che possono essere così.
Ma se uno parla di secessione, secondo lei è perseguibile?
Ma i magistrati non debbono mai dire cos'è perseguibile e cosa non è perseguibile. Se ci sono gli estremi, perseguono. Se non ci sono,
c'è
gli estremi,
un partito che è per l'indipendenza della Padania, cioè è un partito che può essere, come dire,
che attacca all'unità dello Stato?
Sì, però credo che abbiano anche qui corretto, almeno formalmente, il loro pensiero, in modo da rimanere nell'alveo dell'accettabilità. Ecco.
Beh, insomma, la Padania, il gruppo parlamentare, si chiama sempre in un certo modo.
Alla Camera è registrato come Lega Nord per l'indipendenza della Padania.
Vabbè.
Bisogna vedere poi che cosa concretamente. Fin qui sono stati sostanzialmente degli slogan, e credo che di questi ultimi tempi abbiano anche qualche altro problema.
Magistrati in politica vanno bene, eh?
Magistrati in politica.
Che passano dalla toga alla politica?
Allora, i magistrati in politica vanno benissimo, perché i magistrati, finché non c'è una legge.
Ce n'è bisogno?
Sono cittadini come tutti gli altri, quindi hanno il elettorato non soltanto passivo, ma anche elettorato, non soltanto attivo, ma anche passivo. Quello che io ho sempre criticato e continuo a criticare è il magistrato che si candida nello stesso luogo in cui ha esercitato le sue funzioni fino al giorno
prima.
Quello
non deve essere fatto mai.
Questo secondo me non deve essere fatto mai. Oppure, esaurito il suo mandato amministrativo parlamentare, torna a fare il magistrato là dove è stato eletto.
Questo
secondo
possibile.
Me è sbagliato.
Non
allora,
possibile.
Pubblicità, poi chiudiamo con Giancarlo Caselli, 800 24 00 24. Riprendiamo anche con gli ascoltatori a tra poco. Eccoci qui. eccoci qui, la Zanzara da Torino. Grazie a tutti di essere qui. 800 24 00 24. Ultime domande, anzi l'ultimissima, con Giancarlo Caselli, procuratore capo di Torino.
La domanda delle
domande
ed
è questa: senta, no, ma questi no tab li possiamo considerare quelli naturalmente che se la prendono con lei, che non la fanno parlare, che ogni tanto vanno a Torino,
interrompono le presentazioni dei libri,
le presentazioni dei libri, eccetera eccetera?
Possiamo dire che non sono proprio
liberali, non sono un po' fascisti?
Di nuovo,
non sia timoroso, non sia timoroso, tiri fuori quello che pensa dentro il suo cuore.
Andiamo all'assalto.
Nella Val di Susa c'è un movimento contrario a questo treno ad alta velocità.
Lei è a favore della TAV?
Ma anche qui
se ne frega.
Sì. Non è che me ne frego, ho le mie idee, ma naturalmente
non è opportuno
dirlo. Non c'entrano assolutamente con quello che è il mio mestiere, il mio lavoro, i confini, le regole dell'esercizio della mia funzione investigativo-giudiziaria. Questo movimento no TAV può avere tutte le ragioni di questo mondo, non lo so, però... è possibile. Però se queste ragioni si combinano anche con pratiche di violenza che vengono tollerate, accettate, dalle quali non si prendono nettamente le distanze, ecco che chi ha ragione rischia di mettersi dalla parte del torto. E sono successe nella valle, sono oggetto dell'accertamento penale ancora in corso.
Non c'è una troppa tolleranza anche di quelli che non sono violenti nei confronti della violenza?
Non so, una zona grigia forse, no?
Voglio dire, io di mestiere faccio il magistrato, non è che voglio tirarmi da parte rispetto a queste domande che sono fondamentali e importanti, ma non appartengono alla mia competenza, alla mia sensibilità, per così dire. Io, come tutti i magistrati, ho un binario, un fatto, una persona, un fatto storico, se è successo, responsabile dal punto di vista soggettivo a quel fatto.
Però lei non può non notare che questi qua, che ci sono delle persone che vengono dove lei va, per fortuna no stasera,
sì, ma questo...
e che non la fanno parlare, non vorrebbero farla parlare. Questi che sono? Siccome si proclamano resistenti, combattenti in nome di un'idea, della civiltà, contro quelli che vogliono distruggere.
C'è il movimento no TAV,
sono
un po'
fascistoidi.
C'è il movimento no TAV che è una cosa. Ci sono stati comportamenti violenti in valle, a margine di alcune manifestazioni no TAV, che sono un'altra cosa, oggetto di accertamento processuale penale. E poi ci sono state delle cose veramente ignobili, dal mio punto di vista, che sono le scritte sui muri. Scritte insultanti, con minacce di morte.
Mafioso, sì.
Ecco, mafioso, ma più che insultante, fa ridere.
No, di più
perché
ancora.
Uno che va a lavorare a Palermo, ripeto ancora una volta, per prendere il posto di Falcone Borsellino, che adesso questi signorotti definiscono mafioso.
La cosa più ignobile, qual è stata la scritta che le ha dato più fastidio?
A Caselli ti bruceremo, Caselli come Ramelli, Caselli come Moro, Caselli farai...
Ma ha paura lei?
No, paura no, preoccupazione sì, perché se non fossi preoccupato quando ci sono queste manifestazioni sarei un po' irresponsabile. Su queste scritte davvero ignobili si sono innestati poi i blitz che hanno cercato di impedire l'esercizio di un diritto fondamentale come quello che stiamo, grazie a voi, realizzando anche in questo momento, stare insieme, discutere, confrontarci anche su cose che magari ci vedono su posizioni tutt'affatto diverse.
Questi sono poi, siccome dicono di essere resistenti, si può dire che sono dei nuovi fascisti? Cioè sono il contrario di
metodi
quello che dicono
fascisti.
Credo che si possa parlare serenamente, l'ho detto altre volte, di squadrismo, perché sono comportamenti di tipo squadristico. E proprio per spiegarmi, lasciatemi leggere su ancora un
minuto.
Ma lei
ci parlerebbe con questi qua? Cioè li incontrerebbe?
Questi, lo farebbe?
Uno che scrive una scritta, cioè scrive una scritta è un gioco di parole bruttissimo, uno che fa una scritta come quelle, insomma, Caselli come Ramelli, lo incontrerebbe oppure no?
Non avrei più rispetto di me, della mia funzione, di coloro che mi tutelano per quanto riguarda i problemi di sicurezza, se poi incontrassi queste persone. Con queste persone non si dialoga, queste persone evidentemente non cercano dialogo, confronto, queste persone vogliono la rissa, per dire davvero poco, con minacce di morte che possono. Ecco, ma lo squadrismo. Questo libro, Assalto alla giustizia, è concepito in maniera da far precedere ad ogni capitolo una citazione sulle pessime, orribili, incredibili cose che contro la magistratura sono state dette in questi anni. Ma la primissima delle citazioni è tratta da un libro di Piero Calamandrei, Elogio dei giudici, scritto da un avvocato. E Calamandrei in questo libro racconta la storia di Aurelio Sansoni. Qualcuno nei primi tempi del fascismo chiamava questo giudice il pretore rosso, guardi un po', e non era in realtà né rosso né bigio, era soltanto una coscienza tranquillamente fiera, non disposta a rinnegare la giustizia per fare la volontà degli squadristi che invadevano le aule. Era semplicemente un giudice giusto e per questo lo chiamavano Rosso, perché sempre, attenzione alla conclusione di Calamandrei, sì, fra le tante sofferenze che attendono il giudice giusto vi è anche quella di sentirsi accusare quando non è disposto a servire una fazione, di essere al servizio della fazione contraria.
Allora, questi squadristi, lei mi dica la verità, li vuole in galera?
La frangia più violenta ed estrema, quella che l'ha minacciata, quella che scrive sui muri.
Ma non tocca a me, io faccio il pubblico ministero, tra l'altro, io in galera non mando nessuno, semmai delle richieste che saranno.
Uno che scrive una scritta è perseguibile, uno che scrive Caselli, vabbè, boia, minaccia. Caselli come Ramelli, Caselli è una cosa che può essere perseguibile?
Ma certamente sì, ci vorrebbe però anche la querela del sottoscritto.
Che lei non ha fatto?
No, contro chi ti quereli? Contro nessuno, ecco, non ha proprio tanto senso. Ma il discorso, ripeto, non riguarda Giancarlo Caselli.
Beh sì, in questo caso sì.
Beh, sì, sì, sì.
Non poter andare in giro a presentare il libro perché ci si trova questi quattro cialtroni che arrivano
credo
ad assediarla.
Credo che debba, dobbiamo fare lo sforzo per vederlo in maniera da oltrepassare la figura singola di Giancarlo Caselli. E attraverso Caselli l'attacco è alle regole, l'attacco è allo Stato di diritto, l'attacco è ancora una volta alla giurisdizione, alla giustizia. Qualcuno con le scritte sui muri e col bis sostanzialmente dice: guarda che i comportamenti anche violenti che tu sostieni essere stati non debbono essere perseguiti.
Ma sono pericolosi quanto quelli che davano l'assalto alla giustizia, cioè questi movimenti, questi gruppi sono pericolosi quanto quelli che lei descrive che hanno provato ad assaltare la giustizia, secondo lei?
Ma ci sono forme diverse di assalto e quindi forme diverse di pericolosità e di preoccupazione. Non possiamo fare di ogni erba un fascio. Certo. Chi si difende non tanto nel ma dal processo, anche attaccando la magistratura, compie un certo tipo di assalto. Chi scrive sui muri Caselli boia, Caselli torturatore, via seguitando, Caselli morirai, Caselli ti faremo brandelli, fa un altro assalto alla giustizia.
Fanno da parte loro un assalto alla giustizia.
Ma in un caso come nell'altro, sia pure
diversissimi,
chiarendo che si tratta di mondi stellarmente diversi, certo, che non hanno niente a che fare l'uno con l'altro, c'è il rifiuto della giurisdizione.
C'è Berlusconi come violenti notab, si può dire, nella sua ottica, uno che rifiuta la giustizia e gli altri pure che rifiutano la giustizia.
Detto, sono mondi estremamente diversi che non sono comparati.
Però che cosa hanno in comune?
Però, ripeto, ciò che rende anomalo il nostro paese rispetto alle altre democrazie occidentali è che ovunque nel mondo, quando si tratta di democrazie occidentali, la giustizia viene accettata, la giurisdizione viene rispettata, da noi no. Io non pretendo, tornando al discorso di Calamandrei, di essere considerato un giudice giusto a prescindere, ho il senso del ridicolo e dei miei limiti. Pretendo il rispetto come magistrato per la funzione, le critiche sono le benvenute.
Sgarbi qui c'è Sgarbi.
Ecco, Sgarbi.
Ho sbagliato forse.
Hai sbagliato.
Questo è il capitolo intitolato Perfino mia madre. Mia madre, negli ultimi periodi della sua vita, purtroppo mia madre non c'è più, era costretta.
C'è una frase di Sgarbi e subito è stata coperta.
Che ha detto Sgarbi?
No, grazie. Dobbiamo chiudere. Grazie a Giancarlo Caselli, grazie. Pubblicità, torniamo tra un attimo. Eccoci qui, 800-24-0024, la Zanzara in diretta dal Salone del Libro di Torino, Raffaele D'Avellino,
quante
buonasera.
Quante emozioni, si Raffaele, passa dalla Padania a Caselli.
Voglio combattere, Raffaele.
Sì, volevo farle soltanto una nota per quanto riguarda l'onorevole Russo.
Sì.
L'onorevole Russo, quando si è candidato probabilmente, era previsto che potesse accedere alla pensione a 50 anni e oggi con la nuova riforma l'asticella è stata portata a 60, però volevo chiedere questo poi a voi praticamente, oppure se potete girare la domanda allo stesso onorevole. Questo non è ancora per voi un privilegio per la casta, visto che tutti gli altri lavoratori...
Quale sarebbe il privilegio? Scusa.
Portata a circa 67 anni, no? 66, 11 mesi se non ricordo male.
Ah sì, dovrebbe essere comunque portata come a livello degli altri cittadini.
Per forza. Un operaio, da meccanico che ha 65 anni si deve leggere su un punteggio che cosa deve
essere. Vabbè, lasciamo perdere gli operai metalmeccanici, però va bene, sì, lei ha ragione Raffaele. Altro che 60, 65, comunque uguale agli altri cittadini. Certo.
Perfetto, quantomeno. Quindi
bene, grazie Pablo, Ascoli Piceno, vada.
La protesta dell'onorevole Rossi.
Ho capito, però, Raffaele, Rosso l'abbiamo già archiviato, cioè, è una protesta assurda questa qua, un ricorso assurdo, cioè vorrebbe addirittura andare dal giudice ordinario.
Vabbè, dai,
ordinario.
E poi si lamentano se vince Beppe Grillo, capito? Ma questi sono veramente personaggi incredibili.
Pablo, Ascoli Piceno, buonasera.
Sì, buonasera. A proposito di Beppe Grillo, io volevo darle una risposta alla riflessione che ha fatto prima sul perché Grillo vieta la partecipazione ai talk show. E fare due osservazioni.
Era ragione lui, eh?
Come?
Magari ha ragione lui alla fine.
Sì, no, ma lui, cioè, vieta, non è che lo vieta, consiglia di non partecipare ai consiglieri, ai vari rappresentanti del Movimento 5 Stelle, perché se trovano il Cruciani della situazione che sa fare il suo mestiere e incalza i poveretti.
Ma, no, ma non è per
sotto.
Quello, guardi, secondo me non è per quello, è una strategia, può darsi anche che sia giusta, è una follia secondo me. Non
è un'idea di marketing, di comunicazione.
Cioè, non ci vogliamo mischiare agli altri, cioè siamo diversi dagli altri, cioè, è questa la strategia di comunicazione, questo avviene, e caro funziona. Paolo.
Io però ho fatto questo, ma voi non avete fatto quello, come fanno i classici, si finisce di comunque ripresentare sempre la solita minestra. E a proposito di questo, è anche il pensiero che, se lei fa risentire l'intervento del rappresentante regionale del Movimento 5 Stelle, che è intervenuto nella trasmissione quello che c'è dalle 8 alle 9 lì da voi, cos'è, Neli, se non sbaglio,
Milan.
Quando gli ha fatto la domanda, beh, ma adesso se c'è da governare, poi si tratta di governare, bisogna vedere cosa farete, questa qui è un'idea che deve...
No, ma non è per quello, guardi, le assicuro, non è per quello, è che oggettivamente fino adesso sono stati estranei ai talk show, e dunque Grillo, appena visto uno a Ballarò, che nello stesso teatrino di Gasparri, eccetera eccetera, gli sono venuti i capelli dritti e ha detto a tutti che non bisogna andare. Poi questo Putti, che è quello che è arrivato terzo a Genova, no? Com'è che si chiama? Putti, credo.
Putti.
Sì. È arrivato terzo a Genova, ha detto no, lui non è il nostro leader.
Poi c'è guerra dentro i Grillini.
Sì, c'è un po' di maretta su questo, non tutti sono d'accordo su questo diktat di Grillo. Mauro da Milano, Mauro dica.
Buonasera, ben introdotto dal tono soporifero del dottor Caselli, vorrei sera approfittare vorrei approfittare di una trasmissione di così grande successo e audience per celebrare la prematura scomparsa in culla, una morte bianca, del terzo polo.
Beh sì, è
d'altronde
vero, ma lo hanno detto anche loro che
l'hanno ammesso,
cioè lo hanno ammesso esplicitamente.
Sì, certo, d'altronde il bambino è nato sfortunato. Un padre che si sceglie la compagna della vita e si trova con tanto cognato. Un altro padre che si sceglie un tesoriere per distrazione e si fa fottere 22 milioni. Ed il terzo che è il peggiore, nomen omen, perché sceglie gli altri due ben sapendo chi sono e cosa hanno alle spalle. È un bambino che è nato sfortunato ed è morto prematuro. Celebriamo questa scomparsa e approfittiamo della zanzara.
Sì, ma è stata suggellata alla fine del terzo polo dallo stesso Casini, che ha detto, ma insomma, che non è ormai
l'avevo certificata,
non serve più, eccetera. Pare che Fini sia molto arrabbiato. Sì, è scomparso per pochi voti. Poi ogni partito in realtà rivendica di aver vinto in Campania, in un piccolo paese delle Marche.
Sì, però
abbiamo vinto
a
lì. Però l'UDC ha ottenuto un buon risultato, non so dove, a Lecce,
patetici,
in provincia.
Patetici.
Traffico, torniamo tra un attimo. Eccoci qui, 800-24-0024, Cristiano da Milano, Cristiano.
Cruciani, buonasera.
Sì, vada.
Senta, volevo sapere, cioè, qual è il problema per Monti per ridurre questi mega stipendi dei nostri privilegiati, quando per cambiare la vita a 60 milioni di italiani ci ha messo un quarto d'ora, giustamente anche secondo me.
Sì, come dovrebbe fare a ridurre gli stipendi, scusi?
No, non lo so.
Ma non si può intervenire sulle pensioni,
però
non è così semplice.
Ha ragione un po' l'ascoltatore, perché Hollande la prima cosa che ha fatto è quella di abbassarsi lo stipendio del 30%, cioè Hollande guadagna, il primo atto che ha fatto appena eletto, tic tac, subito 30% in meno. Perché in Francia lo fanno e da noi no?
Ma lui parla della riduzione delle superpensioni, eccetera.
Questi che ogni volta che gli tocchi un po' di soldi non fanno mai nulla, si arrabbiano.
Sugli stipendi dei parlamentari, sulle cose che riguardano le istituzioni del Parlamento, lei ha ragione, non è così semplice intervenire sulle mega pensioni, perché sono diritti acquisiti, gente che è andata in pensione con metodi assurdi che consentivano di calcolare le pensioni sull'ultimo stipendio, cose pazzesche, si sono accumulate nel tempo, e c'è chi ne prende appunto 30.000 come Amato.
Sì, però questi qua italiani nostri fanno le riforme che valgono sempre per gli altri, mentre Hollande la prima cosa che ha fatto una volta eletto, subito un giorno, oggi dice, vi abbasserò lo stipendio, guadagnerò il 30% in meno. Perché i francesi lo fanno e da noi no? Dice, no, le riforme valgono sempre per quelli che vengono dopo. Guarda, è una cosa pazzesca.
Salvatore da Sassari, grazie.
Salvatore,
Pronto?
Salvatore?
Vada, vada.
Sì, sono io, mi sente?
Eh sì, dica.
Pronto, sì.
Pronto?
Ho paura di essere andato fuori tema, però, perché...
No, non c'è tema qui, lei può dire quello che vuole, può dire quello che vuole, non c'è tema.
Benissimo. Allora, io un po' ironicamente volevo parlare male dei gay, visto che era il tema che stavate affrontando all'inizio.
Vuole parlare male dei gay? Che significa parlare male dei gay?
No, voglio dire che...
Niente. Aveva delle difficoltà sue oggettive.
Vincenzo da Roma.
A tenere la cornetta in mano.
Pronto?
Vada.
Sì, buonasera. Io mi ero preparato una domanda per il procuratore.
Ma non ci sono domande qui, deve intervenire lei, deve dire la sua. Sì, perché sì, deve la fare domande? Non faccia domande, non dica la sua opinione.
Il tema della... è attuale anche, parliamo di
che
costi,
noia.
Della... Non ho capito di cosa.
Al netto,
non diciamo, mi faccia annoiare, Vincenzo, di che vuole parlare? Dei magistrati di che cosa? Del numero dei magistrati di cosa?
Esatto. Allora, ci sono,
ma chi se ne frega? Perché mi vuole parlare alle 20:19 del numero di magistrati che ci sono in Italia? Io me ne frego, me ne fotto di questo tema qui. Mi parli di un'altra cosa, me ne frego, mi annoio. Non mi faccia annoiare, che poi divento malmostoso.
Perché mi fa arrabbiare, signor Cruciani, col numero di magistrati?
Della sua formazione giornalistica, perché lei ovviamente... Cioè, è un veramente lei dovrebbe andare a scuola prima da Barisone e poi da
sì,
Giannino.
Io vado ogni giorno a scuola da Barisone e da Giannino, sono qui accanto a me.
Io sono senza parole, guardi, senza parole. Cioè, il tema della produttività alla magistratura è un tema serio. Sì. Ci sono 500 magistrati che rischiano la vita, 1000, ce ne sono altri 9000 che non fanno un cazzo. Cioè, questo è il tema. Se lei è un giornalista,
ma lei magari lei può avere perfettamente ragione, ma a me non
faccia giornalismo d'inchiesta, non faccio soltanto il talk radio showman.
Ma è quello che devo fare io, abbia pazienza, ma non è che tutti possono fare la stessa cosa. Caro Vincenzo, a me di quello che di cui lei sta parlando, della produttività dei magistrati, mi interessa come tema generale, ma in questo momento non me ne può fregare di meno. Dunque, se lei mi vuole parlare della produttività dei magistrati, quanti sono, quanti non sono, sì, va bene, me ne parli, però dopo 2 secondi mi addormento e penso ad altro. Cioè, non so come dire.
Il giornalista che ha scritto il ponte sa da fare e lei non ha mai messo piede in Calabria. È questo il giornalismo che abbiamo in Italia.
Quel libro è criticabile per tante cose, ma non per il fatto che io non abbia messo piede in Calabria avendo abitato in Sicilia un po' di anni. Dunque non dica stronzate, abbia pazienza.
Se l'è cercata, cioè,
sta dicendo delle stronzate pazzesche.
Se l'è cercata,
un attimo solo, un attimo.
Squilla un cellulare, serpeggia il panico.
Wind, stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica.
Non facciamo ascoltare il numero, va. Vincenzo, c'è ancora lei?
Ci riproviamo, sì. Allora? A pizzicarlo.
Niente, chiudiamo con un elogio a Grillo, questo me lo consente. Una genialità
a tutti
gli elogi
che vuole, basta che non mi vuole imporre gli argomenti di cui parlare, in particolare la produttività dei magistrati. Che
no,
mi
io non è che
glielo
imporre,
mi annoio.
Se dice, parli di che cosa vuole, io sto parlando di questo, però non mi può dire che si annoia.
Io perché non le posso dire che mi annoio? Se mi annoio, mi annoio. Che devo fare? Cioè, se mi annoio, se lei mi parla di produttività dei magistrati, mi annoio. Dopodiché,
un po' sì, dai, un po' mi
anche
un po'
tu si annoia, no? Anche lei si annoia, siamo dentro di sé, si annoia, non lo sa. Cioè, non lo sa, ma si annoia.
Come non lo so?
Secondo me lei non lo sa, non è consapevole, ma si annoia lo stesso.
Cioè, ma si sente anche dalla voce.
Non è
che
consapevole di annoiarsi,
evidente.
Ma si annoia.
Sì, è chiaro.
Vabbè, ok. Allora, lei sa quanto guadagna un magistrato dopo 20 anni di carriera? Domanda ben precisa, lo sa? Non lo sa. Allora, si informa.
Non lo so, 3-4 mila euro sarà, non lo so.
Guadagna dai 100 a 120 mila euro. A prescindere da quello che fa,
più o meno quello che ho detto io,
Lord, rischia la vita e se non fa un cavolo, questa è la vera problematica. Andate nei tribunali, perché il primo problema dell'Italia è la giustizia civile. Forse questo lei non lo sa, perché ovviamente lei
ne abbiamo parlato anche.
Certo, non lo so.
Allora chiuso il discorso.
Bene, io Grillo, che voleva dire su Grillo?
Su Grillo volevo dire che è geniale non mandare i candidati nelle TV, perché visto che lei è un appassionato di calcio, è come far giocare una squadra talentuosa di allievi contro una prima squadra che gioca da 20 anni in Serie A corrotta. Ma è ovvio che perderebbero
è un paragone.
No, secondo me non è questa la cosa, però che sia stata un'idea geniale può darsi.
Ma è geniale
darsi,
anche a livello, cioè, ne parlo
però non
tutti,
ci si può. Però io dico una cosa: non è che si può pensare che tutto quello che ha a che fare con la politica sia tutta una merda. E dunque, questo mi ricorda, l'ho già detto, i Khmer Rossi, quando volevano mettere una certa distanza dagli altri, e dunque tutti quelli che conoscevano le lingue, gli intellettuali, li ammazzavano. Adesso naturalmente è un paragone un po' forte, ma è la stessa cosa. Cioè lui è come una setta,
un po' forte,
è come una setta che si vuole tenere a distanza da quello che secondo questa setta è il male.
Vabbè, però
cioè,
non è un crimine
i teatrini
farlo, no?
Cioè i teatrini intesi,
vabbè, Grillo fa schifo,
no, ma non è un crimine,
infatti, che è un pirla per me Grillo,
ognuno può,
Gellini no, ma lui sì,
però ognuno può fare quello che vuole, certo, certo Vincenzo, è assolutamente legittimo, può darsi pure che sia un colpo di genialità in questa fase, cioè non vedere un candidato in televisione partecipare a un talk show può darsi pure che i cittadini lo percepiscono come, certo, una cosa positiva e via,
una, come dire, una porta a sì, una nuova classe dirigente, perché se lei va a vedere i candidati, io
una classe dirigente, poi possiamo discutere, allora
io sono le racconto un piccolo episodio. Io sono stato a Parma 10 giorni fa, sì, senza sapere, sì, neanche ci fosse per vacanza. Ebbene, arrivo nella piazza di Parma e ti trovo una piazza, sì, deserta, con vendola, con poche centinaia di persone che lo ascoltavano. Ho detto no, e non è possibile. Torno lunedì, invece? Vado, clicco su Google, trovo comizio amministrativo e ho trovato Grillo. È sempre tutto un altro mondo, perché ho visto.
Vabbè, per forza era gratis.
Vabbè, certo, anche vendola era gratis. Che c'è?
Ho capito, ma non fa ridere vendola, però, se vai a sentirlo. Anzi, è anche complicato da ascoltare. Insomma, bisogna avere un certo livello culturale.
I temi sono complicati, ma sicuramente non fanno ridere. Cioè, ovviamente. Grillo,
ho capito, ho capito benissimo. Salvatore da Padova, buonasera.
Buonasera, mi sente?
Sì, sì, la sento, dica.
Pronto? Buonasera. Pronto?
Dica.
Ah sì, ecco, io volevo dire che sono un po' sconfortato da queste persone che prendono delle decisioni in, diciamo, sotto il peso di cartelle esattoriali che magari non riescono a pagare e quindi si trovano in difficoltà economiche e si tolgono la vita. Io lo inviterei a riflettere un po' di più queste persone, a fare qualunque altra cosa che non prendere questo tipo di decisioni. E volevo dire che sarebbe invece interessante, a mio avviso, mandare un po' di cartelle esattoriali, condividere il debito pubblico tra le migliaia di persone che hanno effettivamente deciso di porlo in essere questo debito. Da Grax in poi, prendendo circa 1000 persone per ogni parlamento, governo e sottogoverno, eccetera, che ci sono stati, mandiamole a questi le cartelle esattoriali, dividendo il debito pubblico solo tra queste persone, le persone che sono state in Parlamento, che hanno avuto responsabilità di governo o sottogoverno.
È voce registrata. Che è successo? È caduta. Era Salvatore da Padova, Clotilde, provincia di Roma.
Bel nome, Clotilde.
Pronto?
Clotilde, dica.
Mi sente?
Sì, la sento.
Sarò brevissimo, volevo soltanto mandarla a quel paese. Arrivederci.
Ma come?
Scusi, ma argomenti un po', Clotilde. Clotilde? Solo così. Non mi è mai successo.
Brachilogi,
Raffaele da Brindisi, richiamatela, vi prego. Raffaele da Brindisi,
sì.
Richiamatela.
Sì, volevo solo mandarla con questa voce. Pronto? Così perfetta.
Sì, la sento.
Ecco. Allora, l'altra sera c'era il deputato Rosso che diceva che non potevano toccargli i diritti acquisiti. Stasera ho sentito lei che è quasi convinto sulla stessa onda del.
No, ma sono due diritti diversi, è una cosa diversa, cioè non credo che si possano toccare le superpensioni, magari sì, ma sarei favorevole, figuriamoci, solo che mi sembra un po' più complicato rispetto...
Mi fa dire una cosa che è molto importante, come mai solo i diritti della povera gente possono essere cambiati in continuazione? Io le faccio l'esempio, io sono entrato a lavorare nell'89 negli autoferrotranieri, avevamo un fondo 2,5 per ogni mese che si maturava, ce l'hanno tolto nel 95. Poi ci hanno prolungato addirittura nel momento della pensione, sì, e in più dobbiamo pagare fino al 2017 un'indennità per quel fondo che è stato chiuso.
Va bene, allora questo viene fatto in continuazione. E allora che cosa? I nostri diritti, il nostro contratto.
No, ma lei, Raffaele, va benissimo, io sono d'accordo con lei, bisognerebbe togliere ogni tanto qualche diritto acquisito quando questo qua è palesemente, come dire, no? Palesemente, non dico illegittimo, ma sproporzionato rispetto agli altri. Solo che è complicato, è molto più semplice allungare per tutti l'età pensionabile. Non è che si violano diritti acquisiti, anche se secondo alcuni si violano lo stesso. Allora, Clotilde?
Dica.
Signora ma scusi, ma perché
sono
mi manda da quel paese così
senza
dire nulla? Argomenti una cosa, perché?
Perché devo argomentare? Lo fa da lei.
No, cosa so?
Non ho capito, lei ha chiamato semplicemente per mandare a quel paese il suo accusare, che è anche un'opera meritoria da un certo punto di vista.
Una goduria poterle dire vada a quel paese, come
ma lo dica meglio,
vada a quel paese.
Ma lo dica meglio, però, lo dica meglio, argomenti, dica una frase più forte. No,
forte,
vada a quel paese, ma non mi colpisce, non mi ha colpito.
Ma non sono così cafona come lei.
Lei prova proprio disprezzo per il suo Cruciani, no? Mi pare di
prego.
No, dico, lei prova proprio disprezzo.
Sento male, anche. Alzi la voce.
No, alziamo la voce, chiedo scusa, signora. No, dico, lei prova proprio disprezzo per il signor Cruciani, mi pare di capire,
lei,
no?
Lorenzo, lei mi è simpaticissimo. Sì. E infatti chiedo veramente come faccia a stare accanto a quella persona.
Ma io, è un mio amico carissimo, invece.
E sarà anche amico, è vero che, vabbè, gli amici si prendono come sono,
No,
con
chi pregio, si trova,
i difetti, chi si ama, li si perdona.
Ho capito, sì. È così. Vabbè.
Ma vabbè, comunque se ne fa Cruciani di fastidioso lei. È il modo con cui veramente, a sua parte di scherzi, tratta veramente con disprezzo gli ascoltatori.
Ma veramente non lo sto trattando con disprezzo per niente.
Ha pure richiamata.
Prego.
Non la sto trattando affatto con disprezzo, la sto ascoltando.
No, però a tanti altri lo fa, mi perdoni.
Che succede? No, disprezzo no, diciamo che sono un taglio corto.
Guardi che lei usa dei termini, Cruciani, mi lasci dire. E a volte mi meraviglia anche, perché io penso che lei non sia stupido.
Sì. Un attimo solo, però devo dare la borsa, torniamo tra un attimo. Eccoci qui la Zanzara al Salone del Libro di Torino, ultima mezz'ora, abbiamo ancora un sacco di cose e partirei
veramente
da un nuovo cofanetto confezionato dal sottoscritto che riguarda la signora Minetti. La signora Minetti,
nuova iniziativa editoriale.
Insomma, ci sono una serie di frasi che abbiamo messo insieme, viene una bella cosa.
Hard?
No, hard e non hard, a partire da Love My Life in poi.
Love
sentiamo,
My Life?
Sentiamo.
Bomba.
È un ballo molto antico di origine tribale.
Pronto?
Love of my life.
Allora.
La mano metti al fianco mentre quell'altra sale. Ti muovi col bacino andando su e giù. Il bunga bunga ti tira su.
Fai Giorgio Faletti lo scrittore?
Giorgio, sì.
Testa di cazzo comunista, guarda.
Oh cazzo. Aveva caso vuoto?
Sì, era qua perché Simone lo conosce, un suo amico, allora è venuto a cena, no?
Mm-hmm.
A un certo punto mi fa, ma tu mi fa cosa fai nella vita? Gli ho detto, ah, io faccio il consigliere regionale, no? Di qua, di là. Mm-hmm. Insomma, perché partito? Gli ho detto, il PDL, no? Minchia, è iniziato. No, perché? Qui io, il sistema italiano, è un regime, perché di qua, di là. Quelle puttane che fanno le campagne elettorali a furia di pompini per finire in Parlamento.
E va bene, questa era solo... Che c'è,
morto.
Un'altra cosa?
Ah, la camera mortuaria.
Certo, lì è il Gemelli.
Ah.
E c'è scritto su tutti i giornali oggi.
Boh, non ho letto i giornali, sono sincera. Non ho veramente letto un giornale, ho letto Chi, ho letto Dive Donna, ho letto Eva 3000, ma non ho letto un quotidiano, ci credi?
Complimenti.
E va bene, questa era
la signora Minetti.
Questa era la lettura quotidiana di Nicole Minetti e, insomma, il cofanetto sarà presto disponibile sul nostro sito.
Sì, certo.
Speciale Nicole Minetti.
Io devo dire subito una cosa,
sì, dimmi.
Io sono sempre d'accordo con tutte le sue iniziative che fa, però quella di questa sera io mi dissocio fortemente.
Cioè, quale?
Io per la prima volta nella storia della Zanzara non ho mai stretto la mano a tutti gli ospiti.
Sì.
Ma al professore che sei presenti sì. Tu chi è? Non ho stretto la mano. Ma e sono orgoglioso di aver stretto la mano.
Perché non si possono invitare i mostri?
Si possono farmi, si può invitare chiunque. Sì. Ma io sono orgoglioso di non aver stretto la mano a un fascista come questo signore qui. Sono orgoglioso, lo dico seriamente. Perché siccome non voglio ci siano equivoci, perché le persone che sono qui mi hanno visto che non le ho minimamente stretto la mano. Voglio che non ci sia l'equivoco di quelli che sono a casa, che io non voglio avere nulla a che fare con un fascista come lei, ex professore, ex sedicente professore,
no, ex professore
revisionista, nazista,
no, non
nazista.
Sono revisionista.
Perché per me poi sono talmente liberale non che possono parlare tutti, ma mi posso dire una cosa? Mi fa schifo.
Vabbè.
Cioè, quello che lei dice è di una violenza e di una volgarità storica inaudita. Detto questo, benvenuto alla Zanzara, il suo cucciaio l'ha voluta invitare e via.
Ma scusate, ti piacciono sempre i mostri? Perché?
Perché c'è un limite a tutto. Cioè, il professore addirittura ha scritto sul suo Facebook che voleva andare a sparare davanti alla sinagoga, ha scritto contro i gay, è indagato per istigazione all'odio razziale.
Io ribadisco contro i gay,
che c'ha contro i gay?
Sono contro natura e creano disordine. Disordine sessuale, disordine morale all'interno delle.
Ma le hanno mai fatto una perizia psichiatrica lei? No? Sì. Lo chiedo con rispetto.
No, mi hanno fatto una perizia psichiatrica.
Ma gliela come è andata questa
perizia? No, non lo so.
Bisognerebbe lo so. Vedere un referto invece.
Allora, il signore qui presente.
Perché adesso una persona normale. Ma una persona normale. Deve fare la perizia psichiatrica perché non.
Il signore
non
qui presente si chiama Renato Pallavidini ed è stato professore per tantissimi anni. Fino adesso è andato in pensione, giusto?
Sì, professore di liceo.
No, meno male, è
professore di liceo.
Sì. I vari licei classici scientifici
anche poveri, molto famosi
poveri studenti
poveri ho scritto studenti. Anche molti libri
molti libri ne sta scrivendo anche un altro adesso
ne sto scrivendo uno
su chi di grazia?
Storia dell'Italia mussoliniana dal sottotitolo fascismo o fascismo.
Ma lei è molto fascista?
Io sono fascista
fascista.
Sono un fascista rivoluzionario,
dice così con questa faccia così fascista
esatto sono un fascista rivoluzionario orgoglioso di esserlo e mi rifaccio ai principi della socializzazione e della Repubblica Sociale Italiana.
Perché la Repubblica Sociale Italiana?
Perché lei voleva andare a giocare al tirassegno con gli stranieri che spacciano sotto casa sua? Ma è vero, cioè...
sono frasi da bar che si scrivono così, ma non si fanno. Come quando è come quando allo stadio a San Siro si urlava Milano spera Superga bianconera, ma nessuno è dato a tirare
un missile. Per lei Hitler chi è il signor Hitler?
Hitler è uno dei più grandi statisti del mondo.
Ma lei è uno dei più grandi coglioni che esistono. Ma se glielo dico proprio veramente con
anche
rispetto.
Anche lei è un coglione.
Cioè, se guardi,
è anche di religione ebraica il signor Parenzo.
Chi se ne frega.
No, vabbè, così do un indizio in più.
Ma non sono poi così pregiudizialmente ostile.
Pregiudizialmente ostile. Cioè, la cosa drammatica è che chi è qui lo vede in faccia e capisce che è una persona reale. Chi è a casa dice, ecco, lo solito scherzo di Cruciani. Purtroppo, coglioni come Pallavidini, coglioni come lei, purtroppo esistono.
No,
non mi calmo perché se lei ha la radio...
Si dia una calmata, si dia una calmata perché io non mi vergogno.
Aspetta,
io non mi vergogno
di Hitler, è stato un grande statista.
Hitler è stato uno dei più grandi statisti della storia, paragonabile a Robespierre.
Si vergogni di quello che ha detto e chieda scusa.
Chieda scusa.
Professore, chieda scusa. È pazzo, è completamente pazzo. E chieda scusa per quello che ha detto. Si vergogni. Si vergogni.
Sono orgoglioso di essere fascista.
Ma lei ha fatto una cosa vergognosa, arrestatelo, portatelo via, guarda. Istigazione all'odio razziale, professore, il professore, capito? Il professor Pallavidini. No, mi dispiace se sia andato, però...
Hai fatto tutto tu, cioè, hai fatto tutto tu.
Ma ti rendi conto cosa ha detto?
Ah, lei ha detto che Hitler non era statista. Ho capito, ma era meglio tenerlo qui, no?
Era piuttosto meglio cioè, oltre a Hitler cosa poteva dire una persona simile?
Ma bisognava continuare, no? Bisognava continuare o no? Sì. Bisognava continuare.
Ma non è tutto il circo,
Ti sei offeso?
Mi sono offeso, ma uno che dice Hitler, cioè una cosa incredibile.
Che devo
nel
fare,
tempio cioè... della cultura, nel tempio dove vengono celebrati i libri al Salone Internazionale.
Ma chi se ne frega? Cioè, ci stiamo parlando, fagli dire le peggiori nefandezze e gliele contestavamo, no? Al limite. L'hai fatto scappare come un...
Mi è andato il sangue al cervello.
Ho capito,
quando
però...
ha detto che Hitler è il più grande statista, mi è andato il sangue al cervello.
Ho capito, ma
cioè,
ti devi calmare.
Una persona normale dire un professore... a una radio nazionale importante come questa davanti a centinaia di persone venire a dire a Hitler e fare addirittura il saluto, cioè ma io è questo quello che io sono rimasto sconvolto.
Va bene, Elisa dalla provincia di Ancona, mi ero preparato tutta una cosa, vabbè, allora, niente, mai distrutto tutto. Elisa, provincia di Ancona.
Pronto?
Sì.
Sente?
Sì, sì, la sento, però adesso non ci butti giù così con sta voce, signora Elisa, perché già...
Ha detto di parlare forte, mi hanno detto. Allora,
sì, parti,
ho sentito, innanzitutto vi ascoltiamo tutte le sere e vi chiamiamo. Grazie. Le allegri comari di Windsor. A casa
gli allegri
Bianca.
Comari di Windsor, che vuol dire?
Citazione shakespeariana.
Sì,
va bene. Allora?
Siete molto scherzosi. Allora, io volevo, ho sentito che parlavate di Hollande che si è ridotto lo stipendio del 30%. Io volevo dire
di
questo.
Hollande,
dopo 40 anni di insegnamento sono in pensione con poco più di 1.500 euro al mese. Volevo chiedere a voi se è stata più importante la mia carriera, cioè se sono stata più importante io per la società, oppure questi... che non saprei come definire, se vampiri, perché io sono un insegnante.
No, vampiri adesso, vampiri. Guardi, chiunque non... No, guardi, sono confuso adesso, non ho riflettuto, non ho nemmeno ascoltato quello che ha detto. Lisa, stavo pensando...
No, è stato un momento, radiofonico terribile.
Sono ancora un po'
scioccati dal...
Allora, no, adesso non la voglio, per carità, non la voglio trattare male, ma mi dica qual è il suo problema.
Noi cittadini, persone dipendenti, lavoratori dipendenti, rispetto...
Ma non
a
siete trattati affatto male, cioè i dipendenti in Italia sono i più protetti di tutti, signora Elisa, i dipendenti in Italia sono le persone più protette del mondo, hanno tutte le garanzie possibili immaginabili.
Quello è veramente schifoso, perché pure io ho due figlie... che hanno studiato per ingegnere.
Ma perché le fa schifo la signora
Minetti? Che lavorano 10-12 ore per 1.200-1.300 euro al mese e che la Minetti che prende 12.000 euro al mese.
Però non pianga adesso, signora Elisa.
È veramente sconcia questa cosa.
Ma stava piangendo prima.
Non parlo più di del trato perché non c'è più. Però pure quello lì, voglio dire, vabbè, la patata l'hanno presa adesso.
È un po' sì. Ma scusi, ma quando sente la voce della Minetti, cosa le viene in mente? La prima cosa che le viene in mente? Cioè, le fa montare una rabbia, che cosa? Il fatto che una persona che parla in questo modo, che ha avuto dei rapporti magari stretti...
Perché le ragazze non sono così, le ragazze sono le ragazze nostre, quelle sane. Sì. Perché non fate ascoltare qualche volta la voce di una ragazza sana, di una ragazza che veramente...
Sana.
Si impegna nella vita.
Sì, ma guardi, perché probabilmente ci faremo due palle così, oggettivamente. Questa non è... Cioè, qui non è che dobbiamo far ascoltare tutti, però io, cara signora, io, per carità, ho grande rispetto per le persone che fanno una vita normale, però qui si fanno ascoltare, come ha appena sentito, anche mostri vari, cioè personaggi
questo,
un po'...
Il personaggio che c'era qui prima che si è scappato...
Cioè, non è che se facciamo ascoltare le persone normali, cioè, dopo due secondi ci chiudono tutto, cioè, ha capito? Va bene, però io voglio capire da un signore che si chiama Oscar Morando, che saluto, buonasera.
Dov'è? Buonasera.
Pronto? Signor Morando, la chiamo tra un secondo perché ho il traffico, mi sembra, siamo in ritardo. Vabbè, dilla tutta con questa busta, no? Dilla tutta su questa busta. Qual è il punto della busta, David?
Ah, no, il punto della busta è molto semplice. L'ospite che avete sentito prima, che ha chiuso il suo intervento qui alla Zanzara con un simpatico "Hai Hitler" e poi è scappato via con la coda tra le gambe, non stando, come dire, al confronto, era stato contattato dalla redazione della Zanzara.
Sì.
E pare che abbia chiesto per venire qui.
Sì.
Dice: io sì, vengo a farmi un'intervista, però mi dovete dare dei soldi.
Sì. Dopo una lunga trattativa,
si è arrivati a 200 euro per essere intervistato da noi. E noi avevamo preparato ovviamente la busta. Però avevamo soltanto 10 euro e quindi non ha neanche ritirato questi. Quindi se vuole tornare a ritirare i suoi 10 euro, caro.
Perché tanto, caro secondo te, valeva l'intervista?
Questo non valeva neanche un soldo. Abbiamo avuto però la conferma di un personaggio che è indagato per istigazione all'odio razziale, che con la faccia che chi è qui l'ha visto in carne e ossa, non ha avuto nessuna remora da fare addirittura il saluto nazista. Cioè, su una...
Vabbè, ho capito, calmati. Abbiamo Oscar Morando che è stato per quanto tempo, non me lo ricordo, l'autista di Umberto Renzo Bossi, per quanto tempo?
Sì, Umberto Carenzo, sì.
Sì, Umberto Carenzo. Di Renzo per quanto tempo?
Di Renzo circa 7 mesi.
qualcosa di più.
Ma scusi, perché lei vuole scrivere adesso un libro, per carità, che si chiama Il giocattolo del trota? Perché lei si sente un po' un giocattolo del trota?
No, perché sono stato trattato, no? Che mi sento, perché realmente così sono stato trattato, ecco perché ho scritto questo libro.
Qui siamo alla fiera del libro, spero che lei trovi un editore, dunque facciamo un appello a tutti gli editori presenti qui. Se non lo trovo, l'autofinanzia. Allora, noi facciamo un appello lo stesso.
Luogo migliore.
C'è un signore che si chiama Oscar Morando, che ha fatto l'autista di Umberto e di Renzo Bossi, ma l'ha già compilato questo libro? È già pronto, sì o no?
Lo iniziai esattamente il 21 marzo dell'anno scorso. L'ho finito il 22 di marzo del 2012, per cui
è già finito, pronto. Dunque, se volete dare una mano, insomma, se volete pubblicare questo libro, è pronto, Il giocattolo del trota.
Diciamo
verità, perché è stato...
Diciamo la verità, è una sorta di diario che io ho scritto per tutti i giorni che ho vissuto all'interno...
Ma ci dia una notizia, uno scoop?
Ci dia una roba che non sappiamo, che nessuno sa di questo
diario. Non è che c'è da fare scoop... Io racconto semplicemente da quando
inedita.
Io partivo al mattino col ragazzo e fin quando lo portavo a casa e poi lo lasciavo, insomma.
Però scusi, perché si sente trattato come un giocattolo? Lei ha lavorato, poi è stato licenziato, ha una causa in corso e vabbè, quello... da chi è stato licenziato, tra l'altro?
Devo precisare che quando accettai l'offerta di lavorare per la Lega era per Umberto Bossi come autista del segretario federale.
E poi l'hanno trasferita su Renzi.
Per volere della famiglia sono stato trasferito... alle dipendenze di Renzo, se così si può dire, insomma, hanno voluto regalare.
Ed è stata una tragedia quella, ed è stato come passare da cosa?
Dalla padella alla brace.
Dalla padella alla brace. Senta una cosa, scusi, perché si è sentito utilizzato come un giocattolo?
È perché lei deve considerare che quando uno lavora 18-20 ore al giorno e gli atteggiamenti di un ragazzino alla quale è stato fatto un regalo più grande di lui sono atteggiamenti bruschi e arroganti. E la persona che invece fa le sue mansioni svolge il suo lavoro con impegno e dedizione si sente un certo
lo sa che a me, scusi Morando, adesso purtroppo siamo stati presi da altre cose, non abbiamo tempo, magari approfondiamo in un altro momento, però le persone che solo successivamente alla caduta di qualcuno se ne escono dicendo quello mi ha trattato male, insomma tutto questo tempo che lei è stato alle dipendenze della famiglia Bossi o della Lega, non lo so, non è uscita una parola, lei avrà pure fatto un diario, però mi sembra una critica postuma.
No, le parole sono uscite, ma le ho fatte uscire da chi di dovere. Le ho fatte uscire e ho fatto presente...
All'interno della Lega.
E cosa pensava? Che andassi in giro a raccontare quello che io stessi stavo vivendo in quel momento? Chiaramente
ma lei
no.
ci crede che farà il contadino al muratore,
Renzo?
Ma se non è capace di fare un cerchio con un bicchiere?
Se non è capace?
Di fare?
Un cerchio con un bicchiere.
Scusi un attimo, ma lei dov'era prima di fare l'autista della Lega?
Che faceva?
Io vivevo in Spagna. Era un piccolo imprenditore edile in Tenerife.
Ma dove? A Tenerife. Ma lei è tornato da Tenerife in Italia per stare con Umberto e Renzo Bossi, ma è impazzito?
No,
c'è il sole, Tenerife, è una cosa meravigliosa.
Ma effettivamente la ragione principale era perché ho purtroppo mio padre che è gravemente malato.
Di fronte a
una proposta di lavoro interessante, ho deciso di rientrare, prendere tutta la famiglia e rientrare in Italia. Poi a oggi.
Alla prossima, devo chiudere, a domani 18:30.
C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi? Eccola qua.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Radio 24. La passione. Si sente.